Nella puntata di questa settimana di Cinefacts Podcast, diciamo la nostra su Ant-Man and the Wasp, Quantumania, inizia la fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Holly Spider, un serial killer di prostitute nell'Iran contemporaneo, mette in crisi le nostre certezze. Si dice Iran o Iran? Lo scopriremo in questa puntata. Sharper, truffatori di truffatori che truffano i truffatori con una truffa truffatoria. The Quiet Girl, nell'Irlanda rurale all'inizio degli anni 80, una ragazzina vive un'estate particolare. E first impressions sul primo episodio di Star Trek Picard stagione 3, anche considerabile, uno speciale reunion del mitico Star Trek The Next Generation. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefacts.it. Questo intro mi ha spompato, eh? Ciao a tutti, io sono Paolo Celamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefacts e chi più ne ha più ne metta, Teo Yusufian!
Ma ciao, che bello ritrovarci tutti qua, tutti insieme, tutti uniti sotto un unico tetto che è quello della settima arte.
Wow. Mi hai quasi commosso, se non fosse che non l'hai fatto.
Allora, che brutta presentazione che mi fai ormai, Paolo.
Che più ne ha più ne mette la fine.
Sì, così, ma proprio a caso.
A caso.
E poi io ho notato due cose. Una che, anzi tre. Una è che effettivamente sei arrivato alla fine dell'intro come se avessi fatto i 200 metri contro Usain Bolt.
Perché cioè, mi sono emozionato a dire Star Trek The Next Generation.
Sì. Due è che sei riuscito a infilare Star Trek a inizio puntata.
Mancava,
credo sia, forse credo sia un record. Come...
È vero, mancava a tutti i nostri ascoltatori, lo so, e quindi l'ho fatto per voi.
E la terza cosa che i nostri ascoltatori non sanno è che, a parte appunto Star Trek, perché non ne so assolutamente nulla, ma delle altre quattro presentazioni te le ho scritte prima io in scaletta, facendo un po' lo stronzo su quella di Sharper e quella di The Quiet
molto.
Girl, tra truffatori di truffatori e nell'Irlanda rurale, che è
difficilissimo. Nell'Irlanda rurale mi hai veramente... stato
mentre lo scrivevo mi sentivo stronzo. Però ho notato che hai omesso una cosa che avevo scritto.
Perché ci voglio arrivare dopo, perché secondo me era troppo presto partire così. Ma voglio passare a presentare il nostro ospite che poi ormai è quasi...
Ma non lo
vediamo
da una vita, da quant'è che non era in puntata?
È talmente frequente la sua presenza.
2019,
no,
tipo,
non veniva. Da ieri.
E che cazzo.
È talmente frequente la sua presenza che cercherò di fare la sua presentazione nel più breve tempo possibile. Fotografo, artista, esploratore della condizione umana e disumana, colui che ha vissuto in Tanzania.
In Islanda, in Marocco, in
Brasile.
Brasile,
nonostante tutto ciò, ha scelto di tornare da noi, Pietro Baroni!
Ciao! Che bello essere qua ancora con voi, non riesco ad andare via dagli uffici di The Best Blend.
E infatti mi sa che hai dormito sotto il tavolo.
È rimasto praticamente qui.
Tra l'altro, a proposito di dormire non in un letto, ultimamente, nell'ultimo mese, ho fatto un conto di quante notti io abbia dormito o in tenda o sotto le stelle nella mia vita, e sono più di un migliaio.
Più di un migliaio? E come cosa facevi? Eri un barbone.
Che cacchio di conteggio hai fatto?
Ho fatto i conti innanzitutto del tutto il tempo che ho vissuto in Tanzania. Poi quando sono andato a fare trekking vari nella mia vita, quando facevo la guida in Islanda.
E cioè, dormivi tipo, sempre fuori?
Beh, tipo quando facevo la guida in Islanda, i tour che duravano tipo 10 giorni, 15 giorni, dormivamo in tenda, a volte anche sul greto di un lago, in un vulcano, nel cratere di un vulcano spento.
Quindi, ma quella?
Sì.
Io invece sai quante notti ho dormito sotto le stelle?
Quante?
Nessuna.
Ma non è vero.
Credo mai.
Non hai mai dormito in tenda nella tua vita?
In tenda sì, ma c'era la tenda.
Vabbè, parlo. Io infatti ho detto tenda o sotto le stelle, come si dice, all'addiaccio.
Ok, allora se consideriamo anche la tenda, allora una.
Ma di fatti tra...
Ma è impossibile, dai, non ci credo. Io un botto, non come Pietro, che vabbè, veramente vanta un soggiorno in Tanzania. Quanto tempo sei rimasto lì?
E quasi un anno di fila in un campo tendato.
Ecco, io questa cosa mi ricordo ancora, che mi dicevi che dovevi fare tipo 40 km per l'acqua e 70 per il cibo, una cosa del genere.
Sì, perché vivevamo in questo campo tendato, noi eravamo in quattro ricercatori, ero il più giovane perché gli altri erano dottorandi, ero un laureando, poi c'erano due ragazzi tanzani che ci aiutavano a gestire il campo. Per l'acqua, che avevamo dei tank enormi che riempivamo... con la Jeep andando a prendere con dei bidoni in un loggia 20 chilometri da dove stavamo noi, quindi 20 andate e tornate. E poi facevamo la spesa tipo una volta ogni 10 giorni al mercato ad Arusha, vicino ad Arusha. Ci mettevamo.
Che bello, anche io voglio vivere delle avventure.
Tra l'altro, noi vivevamo, ognuno aveva una tenda su. Una tenda militare, quindi avevo un letto dentro, però e la cosa divertente è che aprivo, la mattina aprivi la tenda e c'era la savana davanti, passavano gli animali la mattina, all'alba. Tra l'altro la tenda era appoggiata su delle assi di legno per staccarsi un tipo alte 20 centimetri dal suolo per evitare l'umidità. E avevamo di fianco alla mia tenda c'era un termitaio. I termitai quando sono... non ci sono più le termiti, vengono popolati o da serpenti tendenzialmente abbastanza pericolosi o da manguste. C'erano le manguste la mattina, passavano sotto la mia tenda e si sentivano, perché tra i capelli nel terreno si sentivano, passavano le manguste, no? Divertente.
Se come me non attenzione. Sapete cosa sia una mangusta, scrivete.
No, veramente?
No, sì, però non lo saprei identificare. Cioè, che cosa è quella cosa
strana? E tra l'altro, se non vado errato, una volta vi ha inseguito un elefante.
Esatto.
Ho avuto un faccia a faccia con un elefante.
Però lui mi ha raccontato, Teo, hai presente la scena di Jurassic Park in cui loro nello specchietto vedono il T-Rex? Ecco, sì, uguale, sì. Ma noi vedevamo l'elefante
che vi correva dietro.
Femmina, perché è una società matriarcale quella degli elefanti. C'è il periodo in cui erano nati i cuccioli e sono mega aggressive. Non è da ridere, ma uno dei miei tutor... quando ero in Tanzania, anni dopo in Zambia, morto schiacciato da un elefante.
Aia.
Quindi no, è molto pericoloso l'elefante.
Porco cane. Questo... è tornato a tutti gli effetti Pietro Baroni, ragazzi, a raccontarci delle cose bellissime.
Questo ed altro potrete scoprirlo nel nuovo podcast Animal Facts da domani su tutte le piattaforme con Pietro Baroni e una serie di avventurieri incredibili. Non è vera questa cosa qui, non cercatelo. Oppure potrebbe essere vero, chi lo sa.
Un'idea, hai lanciato
poi
un'idea.
Animal Facts o Adventure Zoo Facts.
Tornando sul
Zoofil Facts.
Tornando sul cinema, vi consiglio in realtà, visto che mi piace anche dare questi consigli, fino a pochi giorni da quando ascoltate il podcast, lo ascoltate subito, perché fino al 26 di febbraio a Palazzo Reale Milano c'è una mostra fotografica gratis, bellissima, di Vincent Peters, che è un fotografo che ha fatto questi ritratti a persone, attori, attrici, modelli e modelle molto importanti, gratis nelle sale quattrocentesche di Palazzo Reale. Potete vedere ritratti in bianco e nero a Milano, enormi, di Christian Bale, Kim Basinger, Vincent Cassel, Cindy Crawford, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Matt Dillon, Fassbender, Scarlett Johansson,
lo sappiamo che
Charlize Theron.
Era tutta una scusa per poter nominare Cameron Diaz.
Esatto, ma quella
amica. Va bene, ma andiamo avanti. Intanto vi ricordo che per supportare Cinefax, che non parla solo di avventure fantastiche, ma anche di cinema e serie TV, potete andare sugli amici di cinefax.it e scoprire i fantastici tier, i fantastici premi o ricompense, anzi meglio, che potrete ottenere donando delle cifre totalmente accessibili e oneste, un'offerta onesta, per supportare il progetto, che non è solo il podcast, non è solo il sito, non sono solo i social, ma sono anche le nostre anime dedicate con passione e dedizione a rendervi più felici della vostra condizione di cinefili.
Esattamente. Io intanto ringrazio tutti i Patreon nuovi che stanno arrivando, che crescete sempre di più, quindi grazie mille, ci date una mano enorme. E vorrei dire a tutti quelli che magari si sono iscritti da poco, io so che esistete perché vi vedo e vi scrivo su Patreon, ma voi non rispondete.
Come non rispondo?
No, aspetta, spiego al volo una cosa. Mi sono accorto purtroppo di recente che da qualche settimana era saltato il link all'immagine di benvenuto che io avevo preparato per ogni livello di abbonamento, e quindi quando qualcuno si iscriveva non riceveva nessun tipo, cioè riceveva messaggio di benvenuto, quello standard di Patreon, ma io ne avevo preparati tutti apposta, pensati, mirati ad ogni livello, ma era saltato il link e quindi loro si iscrivevano e poi finiva lì. In realtà all'iscrizione dovete scrivermi un messaggio, perché così io vi rispondo e vi mando il link per entrare nel gruppo Telegram.
Esatto.
Se non mi cagate i messaggi su Patreon, non ve lo posso mandare e rimanete fuori. So che più di uno di voi ancora non mi ha risposto, fatelo, così questo avviso rimane valido ovviamente anche a tutti i nuovi che però vi avviso ho fatto in modo di avere le immagini di Benvenuto Nuove, quindi non dovrebbe esserci più questo inconveniente.
Fantastico.
Vi aspetto su gliamicidicinefx.it.
Fantastico. Inoltre ricordo che i film che trovate in sala questa settimana e in uscita
la
breve,
rubrichetta nuova.
Sì, quindi il 15 febbraio è uscito Ant-Man and the Wasp Quantumania, di cui parleremo dopo nelle recensioni. Il 16 febbraio è uscito Holy Spider e The Quiet Girl, di cui entrambi parleremo dopo nelle recensioni. Il 23, quindi a brevissimo, escono The Whale, Romantiche e Argentina 1985. Okay.
Esatto, tre film clamorosamente diversi uno dall'altro, però avremo modo di parlarne anche perché...
Esatto, quindi insomma ne avevamo...
Molto attesi.
Ne avevamo accennato a The Whale quando abbiamo visto il trailer, insomma se siete in attesa sappiate che è in uscita.
Per chi vivesse nelle caverne negli ultimi mesi, si parla dell'ultimo film di Darren Aronofsky con un grandissimo Brendan Fraser, candidato anche all'Oscar, insomma ultra atteso anche per vedere il ritorno di Brendan sul grande schermo.
Ok, che non è ambientato nell'Irlanda rurale.
Non è ambientato, però c'è Darren Aronofsky, Brendan Fraser nell'Irlanda rurale. È un po' un casino. E poi attenzione, perché il 27 febbraio vi devo dire che ritornerà al cinema Frankenstein Junior e uscirà al cinema il documentario di Ian Fascelli, Kill Me If You Can. Per tutti coloro che si chiedessero, ma che cos'è Kill Me If You Can? È la storia di Raffaele Minichiello. Ti dice qualcosa questo nome, Paolo?
Assolutamente no.
E sai che dovrebbe? Perché era un militare, anzi non è ancora morto, poverino. Conosciuto come Ralph, è un militare italiano naturalizzato statunitense che ha avuto una vita allucinante. È praticamente stato il primo dirottatore di un volo transatlantico, è stato un veterano del Vietnam, era ovviamente un emigrato italiano ed è colui che ha ispirato il personaggio di Rambo.
Ma dai!
Ah, ora mi ricordo, sì.
Forse ecco perché ha questo nome quasi italico, John Rambo.
Il nuovo film di Alex Infascelli esce il 27 febbraio. Insomma, molto molto interessante la cosa. Poi ovviamente Frankenstein Junior, ragazzi, se non lo avete visto andate a vedervelo al cinema.
Ma c'è qualche anniversario per quello che c'è al cinema?
No, è del 74, quindi credo di no. Io l'avevo visto, non mi ricordo quanti fa, credo una decina di anni fa al cinema. Ed è una figata, è come al
molto
solito,
bello.
Sempre una figata.
Molto
a parte essere... A parte essere uno dei miei film preferiti di sempre.
Hai un tatuaggio su questo?
È in programma, non c'è ancora, ma c'è lo spazio
apposta per Frankenstein Junior.
Il pezzo di braccio che ho ancora vuoto è già tutto organizzato tra me e il mio tatuatore, quindi per questo ci sarà una candela, ovviamente.
Rimetta a posto la candela.
Ok, va bene.
Taffetta.
Parliamo.
Iniziare perché lo cito tutto.
Parliamo un po' di quello che è successo questa settimana. Apriamo con uno dei nostri addì, purtroppo. Ci hanno salutato questa settimana tre grandi. Dario Penne, voce italiana di Anthony Hopkins,
Michael Caine.
Esatto.
Sicuramente ve la ricordate, ce l'avete ben presente. La voce di Bender, di Futurama anche.
Tommy Lee Jones, Christopher Lloyd in Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ben Kingsley, insomma.
E Christopher Lloyd anche nel parte 2 e parte 3 di Ritorno al Futuro. Nel primo film era Ferruccio Amendola e poi nel 2 e il 3 era Dario Penne. Quella voce tagliata, particolare, ma ce l'avete sicuramente presente. Basta pensare, se avete visto in italiano Il silenzio degli innocenti, la voce di Hannibal Lecter è Dario Penne.
Una delle voci storiche, insomma, del
doppio. Il film c'è anche Anthony Hopkins, la sua voce nell'ultimo film che abbiamo recensito, The Sun, episodio.
Sì.
E poi ci ha lasciato anche Rachel Welch, che insomma, iconica attrice americana, bellissima, famosissima, che ricordiamo in film come I Tre Moschettieri del 73.
Che ci ha vinto un Golden Globe.
Esatto, La Texana e i Fratelli Penitenza del 71.
E poi quello che l'ha lanciata, diciamo, del 66, che l'ha resa assolutamente mega famosa e mega riconoscibile, Un milione di anni fa, film di quelli, di quegli anni, di quell'Hollywood lì, dove lei compare con questo bikini di pelle che effettivamente è diventato assolutamente iconico.
sì, memorabile, diciamo così. E infine ci ha lasciato anche Leiji Matsumoto, autore e creatore di classici come Capitan Harlock, Galaxy Express 999, insomma uno dei grandi autori giapponesi di manga da cui sono state tratte un'infinità di serie e film animati.
Quanto mi piaceva Capitan Harlock da bambino, avevo anche il pupazzo, quello di gomma con l'anima in fil di ferro, chissà che fine avrà fatto.
Sono molto antichi questi, nonostante io abbia la tua stessa età, io non me li sono visti.
Capitan Harlock? Ma anche Galaxy?
Galaxy me lo ricordo vagamente. Mi ricordo, le sigle.
Bellissimo.
Le sigle erano bellissime.
Beh.
Poi hanno fatto.
Poi scusa, l'astronave di Capitan Harlock si chiamava Arcadia. Per noi fan del Lombardi, della sala di Melzo, è un grandissimo collegamento. No, Capitan Harlock era un figo incredibile, dai. Cioè, comunque i pirati nello spazio.
I pirati.
Bambini.
Tra l'altro,
impazziva.
Aveva collaborato anche con i Daft Punk.
Infatti volevo chiedertelo perché. Sì, in Interstella 5555.
Esatto.
Che, tra l'altro, non so se in tanti sanno che cosa sia.
E anche One More Time dei Daft Punk.
È in Interstella.
Ah, ok. La
allora, roba, Interstella 5555 è un film di animazione dell'animatore appunto di Galaxy Express 999 e Capitan Harlock, che praticamente è una sorta di musical esclusivamente con le canzoni dell'intero disco dei Daft Punk, dove c'è dentro One More Time, eccetera, eccetera. Ma è un trippone incredibile, ragazzi, se non l'avete visto.
Non l'ho visto, conosco bene il videoclip, ma...
È un pezzo del film. Sì, fondamentalmente sì. Ma è stato un esperimento della Madonna. Poi vabbè, quel disco è personalmente una meraviglia. Un pezzo di cuore e di adolescenza. E se in qualche modo riuscite a recuperarlo, recuperatevelo, perché è veramente un trippone.
Sì.
Interstella.
Sì.
Interstella, non Interstellar.
Interstella 5555.
Eh sì.
Quindi Leiji Matsumoto anche, insomma, ci ha lasciato e ci teniamo a ricordare questi tre personaggi. Settimana ricca di premi perché sono stati consegnati i BAFTA 2023, gli Oscar britannici, diciamo così, diciamo alcuni dei premi più... sorprendente.
Vuoi dire diciamo un altro paio di
diciamo.
Volte? Allora, diciamo che mi hai contagiato. possiamo dire che il trionfatore della serata è stato niente di nuovo sul fronte occidentale, quella meraviglia di film sulla Prima Guerra Mondiale che abbiamo tutti visto, spero, su Netflix, che si è portato a casa miglior film, miglior regia, miglior film in lingua straniera, miglior sceneggiatura non originale, perché tratto da un romanzo, ricordiamolo, miglior fotografia, miglior colonna sonora e miglior sonoro, quindi non proprio dei premietti da buttare via. Al secondo posto, neanche fosse una gara, diciamo, tra i più premiati, troviamo l'altro meraviglioso film, secondo me, di quest'anno, Gli spiriti e l'isola, di Martin McDonagh, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, che ha vinto 4 premi, hanno vinto come non protagonista sia Barry Keoghan che Kerry Condon, e quindi molto bene.
Tra l'altro, Kerry Condon, che viene dall'Irlanda rurale.
Che pirla, anche Barry Keoghan.
Anche Barry Keoghan. Anche il film viene.
Esatto, ha vinto come miglior film britannico e ha vinto come miglior sceneggiatura originale. Ok. Scontati a questo punto della award season, si può già dire scontati anche in ottica Oscar, migliore attore protagonista Austin Butler per Elvis, migliore attrice protagonista Kate Blanchett per Tar, ed è una cosa che un pattern che ormai stiamo vedendo un po' in tutti i premi di questi ultimi tempi. Everything Everywhere All at Once si è dovuta accontentare soltanto del miglior montaggio. Pinocchio di Guillermo del Toro, miglior film di animazione e chi glielo toglieva, miglior esordio di regista, sceneggiatore o produttore britannico, Aftersun di Charlotte Wells.
Mega meritata.
Esatto.
Ma l'hai visto poi, Teo?
Continuiamo a dirvi che dovete assolutamente recuperarvelo su Mubi. Mubi spesso fa le offerte a 1 euro 3 mesi, quelle cose lì, eccetera. Approfittatene immediatamente e guardatevi Aftersun.
Tra l'altro Mubi, che prima era una piattaforma di film molto molto di nicchia, da solo da festival, quindi di un cinema particolare che non piace a tutti, ultimamente sta pubblicando delle cose un po' più
mainstream.
Sì, anche se fino a un certo punto, e sono felicissimo che ha pubblicato due horror che adoro. Uno è Il Signore del Male di Carpenter.
Mamma mia.
Che l'ha messo su, insomma, è straordinario. E poi ha messo su il primo film di Catherine Bigelow, Il buio si avvicina, che è bellissimo.
Ah, ah, wow. Sì?
Sì.
Ah, grandi. Sì, non ci avevo mica fatto caso.
Bellissimo.
Ottimo. Molto bene. Nel caso, se
sono
volete,
due, fatevi in favore.
Esatto, se volete, nel caso su Aftersun potete trovare anche su cinefax.it, bella fresca e fragrante. Non l'ho ancora lanciata sui social, quindi pensate un po' quant'è bella recente la recensione di Emanuele Antolini sul sito.
Bene.
Antolini è un bravissimo scrittore e amante di questi tipi di film. Mi ha consigliato, è lui che mi aveva consigliato American Honey, per esempio.
Ah, ma dai. Il nostro Ema, giovane ma molto in gamba.
Mentre altri premi che sono stati consegnati sono i DGA, Directors Guild Awards, i premi della Gilda dei Registi.
Della Gilda dei Registi, fa sempre ridere, del sindacato
dei Registi. Però è che non è proprio, perché non è una union, è una guild.
È una
guild,
sì.
È come... È come l'albo dei registi, no?
È una roba del genere, sì.
Chiamano l'albo dei registi.
Va bene, fa ridere la Gilda, perché sai che mi immagino sempre molto fantasy.
Quindi sto guardando la lista.
Qua sono pochi i premi.
Miglior film, anzi, miglior regia.
Sì.
Everything Everywhere All at Once, bellissimo, sono contento, per i Daniels. E poi abbiamo miglior prima regia per Charlotte Wells, After Sun.
E guarda un po'. Miglior documentario, Fire of Love, che trovate, credo,
bello, bellissimo,
su Disney?
Sì,
o
credo,
su Prime?
Non mi ricordo, sì. Bellissimo.
Mi sembra su Disney.
Guardatelo.
È la storia di due ricercatori vulcanologi che hanno un po' esagerato con
la vulcanologia.
Se vi piacciono i vulcani, andate in Islanda.
Esatto. Comunque, gran bel film anche quello lì. Per la televisione ha vinto Sam Levinson per un episodio di Euphoria. E anche qua.
Beh, cosa gli vuoi dire?
Che gli vuoi dire? Per la serie comedy ha vinto Bill Hader per un episodio di Barry. Serie molto amata negli Stati Uniti, da noi
meno apprezzata, diciamo.
Mentre miniserie o film TV ha vinto Alan Shaver per Station 11, che anche questa è un'altra serie che personalmente non conosco.
No, neanche io. Quindi questi sono i DGA. Vogliamo aggiungere altro su questi premi?
Vogliamo aggiungere altro, nel senso, semplicemente il fatto che appunto i Daniels hanno battuto la concorrenza di gente come Todd Field con Tar, e soprattutto di Steven Spielberg. E poi vi butto lì un cinefact.
Ah.
Dal 1949, ovvero da quando sono nati i DGA Awards, soltanto in 8 occasioni chi ha vinto al DGA Award non ha vinto l'Oscar come miglior regia.
Ah, quindi dici gufatona?
E insomma, sai com'è? Continua a succedere da tanti anni. Anche l'anno scorso Jane Campion, Potere del Cane, ha vinto lì, ha vinto là. Chissà se effettivamente vinceranno l'Oscar oppure no.
Certo, lo scopriremo presto, insomma,
molto presto.
Oscar, bene. Ma parliamo di una notizia molto molto felice, diciamo. Diabolik, tutta la trilogia di Diabolik dei Manetti Bros, sarà distribuita negli Stati Uniti. Attenzione, quindi arriverà in sala anche in America.
Aspetta, in che senso la trilogia?
La trilogia, perché ci sarà anche il terzo episodio che deve ancora uscire.
Però fa ridere dare oggi la notizia dicendo la trilogia di Diabolik.
Verrà,
scusa,
no?
Quando è uscito il terzo?
Vabbè, comunque siamo molto contenti per i Manetti, per il progetto.
Sì.
E speriamo, insomma, che vada bene, insomma, che abbia il suo respiro anche nell'America dei film.
Io sarò molto curioso di leggere i pareri della critica cinematografica statunitense, perché un personaggio come Diabolik loro non lo conoscono. Cioè, comunque, per l'italiano è parte della cultura, no?
Certo.
Perché comunque ha i suoi bei decenni alle spalle. Per gli statunitensi no, cioè loro hanno i loro fumetti con i loro supereroi, con le loro avventure eccetera, e un film dichiaratamente fumettistico come Diabolik dei Manetti, sono curioso di vedere come verrà recepito.
Io ho visto soltanto il primo, che mi è piaciuto, ne ho parlato qui altre volte, all'inizio con riserva e poi l'ho capito meglio più tardi, e devo dire che quel ritmo da albo anni 60, secondo me piacerà agli americani, perché è una cosa...
Tarantino piacerà.
Non è un, non è un film usuale per loro, e secondo me ne percepiranno tanta italianità, e per questo sarà apprezzato, secondo me.
Beh, speriamo.
Ci sta.
Altra news riguarda Shyamalan, e capisci chi di sto parlando, vero Teo?
Sì, perché okay. Mi hai guardato in quel modo?
No, parliamo di M. Night Shyamalan, che ha firmato un accordo con Warner Bros. Per distribuire e produrre i suoi prossimi film. Non il prossimo, perché a quanto pare già ne sta preparando un altro, già sta girando un altro. Lui gli sforna
uno.
Quanti
ne fa? Come fa a farne uno all'anno?
Perché ormai ha preso il ritmo.
Basta che ci sia il plot twist e
sì,
poi...
Sì, lui è sempre stato prolifico.
Shyamalan!
Scusi la sorpresa, però no, che mi fai spaventare. Dai. Allora, Shyamalan, il primo film che uscirà sotto Warner Bros. Si intitola Traps. Trappole. E nell'accordo è incluso anche il debutto di Ishana Knight Shyamalan. Sai chi è Ishana Knight Shyamalan? Dillo, Ishana Knight Shyamalan.
Ishana Knight Shyamalan
è quasi uno sciogliolino, è la figlia di M. Night.
Ma che due. Ma allora, nella puntata, se state seguendo The Last of Us, vi consigliamo di recuperare anche il nostro podcast spoiler special che si chiama The Talk of Us. Nella puntata ultima uscita, abbiamo parlato del fatto che la figlia di uno dei due showrunner
Craig
della serie è la cantante della cover dei Depeche Mode che si sente sui titoli di testa.
Di Coda,
scusami. E adesso viene fuori la figlia di Shyamalan che fa la re. Ma la smettiamo con questo nepotismo?
Non hanno vergogna.
Comunque, mamma mia.
Il titolo del
zero
film,
vergogna.
Il titolo del film di Ishana è The Watchers.
Ah, titolo
la vera domanda. La vera domanda è: ci sarà o no il plot twist?
Secondo me, sai, a questo punto il vero plot twist è che non ci sia il plot twist.
Beh,
cioè tu te lo aspetti tutto il film e poi arrivano i titoli di Coda e dici: ah, ma cazzo, ma non c'era.
Oppure il plot twist è che Ishana in realtà è la nipote, perché Shyamalan non è il padre ma il nonno.
Oppure, oppure è la madre.
Vabbè, è la madre di Shyamalan. Comunque questo è l'accordo che insomma implicherà diversi film sotto Warner Bros. Però diciamo che Shyamalan ha... come abitudine lui negli ultimi anni ha prodotto i propri film investendo una parte di capitale suo per incoraggiare poi i produttori a rincarare la dose, cioè tipo ad aggiungere investimenti sul budget. Questa cosa a quanto pare gli ha portato bene, perché insomma gli ultimi progetti sono andati abbastanza bene e gli ha portato questo accordo con Warner. Vedremo insomma se continua la sua striscia positiva di successi.
Tra l'altro,
e ricordiamo che c'è ancora in sala Bussano alla porta.
Esatto.
L'avete visto voi?
Non ancora. Purtroppo, smettila. Chi è? Chi è?
Cosa?
Vabbè, basta.
Smettila! Non ho capito di cosa stavo
parlando.
Vabbè,
quindi?
Io, no, volevo dire che non so se hai letto, l'hanno mandata come... Anzi, se hai sentito, ma l'hanno mandata come Instagram Story sull'account di Warner.
Cosa?
Hanno riportato praticamente il dialogo tra i due executive che dicevano: abbiamo chiuso finalmente un accordo con un fantastico regista molto importante. E l'altro gli ha detto: chi è il regista molto importante? E l'altro gli ha risposto: Shyamalan!
Ti odio.
Così impari a farti i cazzi tuoi sul telefonino.
Non mi sto facendo
mentre facciamo la puntata.
Sto controllando che non ci siano delle breaking news. Okay?
Ah, perché non vedi l'ora di usare
perché
il suonino.
Perché vorrei fare breaking news, ma non ci sono breaking news.
Scusa,
quindi non...
fallo lo stesso e leggiamo l'ultima notizia.
No.
Perché no? Facciamo perché finta che sia una breaking news.
Non ci sono breaking news.
E facciamo finta che lo sia.
Deadpool 3, niente, a quanto pare... potrebbe essere, anzi dovrebbe essere, quasi penso sia ufficiale, il primo film Marvel Studios rated R, cioè vietato ai minori, possiamo tradurlo come vietato ai minori,
vietato
di 14
minori
anni.
Di 17.
17?
Eh sì, la R sì.
Non accompagnati o indefiniti? No, non accompagnati.
Non accompagnati, sennò sarebbe l'NC-17.
Giusto. Quindi dovrebbe mantenere il tono, lo stile, la violenza, l'umorismo spinto della saga. Quindi insomma non verrà snaturato dal suo approdo nell'MCU. Questa è una cosa positiva, ma d'altronde per quale motivo avrebbero dovuto cambiarlo se i primi due sono stati dei grandi successi anche economici, quindi tutto torna. Per chiudere, una notizia di box office: Avatar 2 ha risorpassato Titanic ed è ufficialmente al terzo posto.
Aspetta, perdonami, ho detto una cazzata, così facciamo subito l'errata corrige. Vai. E non ci pensiamo alla settimana prossima, perché in effetti sono cambiate le robe.
Ma riguardo a di cosa stai parlando?
Al rating di Deadpool 3.
Ok.
Perdonami, perché ero rimasto fermo ancora che c'era la X, figurati come sono vecchio. In realtà no, la R vuol dire appunto restricted, ovvero i minori di 17 anni devono essere accompagnati dagli adulti.
Quindi mi ha detto giusto.
Esatto. Quello più restrittivo è l'NC-17,
okay,
che è proprio letteralmente vietato ai minori di 17,
quindi,
anche se accompagnati.
Giusto.
Ho detto giusto?
Sì, avevi detto
non
giusto.
Avevo detto
giusto. Incredibilmente avevi detto giusto.
Ah, okay.
Nessuno ci credeva, ma a quanto pare.
Questo è un vero plot twist.
Mi sono corretto da solo una roba che non dovevo correggere, ma mi riascolterò, perché non ne sono mica convinto. Secondo me avevo sbagliato. Ok.
Non ci sono breaking news a quanto pare, quindi non posso fare il suonino del breaking news.
Facciamolo lo stesso.
No, vedi,
no,
anche
perché
Pietro
è una cosa bella che deve essere quell'unico. Quando c'è la breaking news faccio la breaking news, e non c'è passiamo alla domandona.
Ma l'hai detto di Avatar 2 che ha sorpassato Titanic?
Sì, l'ho detto, ma poi tu mi hai interrotto, quindi.
No, perché non è più mica come, cioè un po' come Sherlock e Luther.
È un
no?
testa a testa.
Quando, cioè una volta che Cumberbatch è diventato famoso, poi non sono più riusciti a...
Ti odio. Avatar 2 ha risorpassato Titanic, l'ho detto. Quindi okay. Il terzo posto, c'è da aggiungere altro? No. Tanto tra un po' riuscirà di nuovo Titanic. No, basta, ormai Titanic se l'è giocata.
No, però sai che cosa potrebbe succedere? Che cosa? Quando uscirà Avatar 3 potrebbero rimettere al cinema l'1 e il 2.
E anche Titanic.
Volta. E così anche, comunque, anche True Lies.
Comunque eh? Titanic, questa versione qua 3D, non l'hanno molto pubblicizzata. Sinceramente.
Un po' sì, ho visto diverse pubblicità, anche trailer in sala. Insomma, sì, un po' l'hanno spinta.
Secondo me ci è andato pochissima gente.
Ma guarda, no, ha incassato un bel po' di milioni comunque. Io mi chiedo soltanto perché facciano riuscire al cinema tutti i film di Cameron, ma non Terminator 2.
Anche l'1.
Il 2, io voglio vedere il 2. In America è uscito. No, ma in America è uscito per il 25esimo anniversario, e l'avevano rimasterizzato, rifatta la color, fatto in 3D, eccetera, qualche anno fa.
Vabbè,
in Italia, l'operazione non è arrivata, cioè si è fermata solo in America.
Beh, potremmo farla noi di Cinefest a maratona,
no,
Terminator 1 e 2.
Non ci danno la copia in 3D, la copia da cinema in 3D della nuova versione, perché non è mai uscita, non è mai arrivata ai distributori europei. Quindi, raga, cioè, tra un po' ci sarà il trentennale, no?
È 91, manca ancora un... No, è appena stato.
Sì. Forse era per il trentennale.
Ok. 2021.
No, non era per il 25.
Era ancora mezzo chiuso tutto, quindi.
Diciamo per il 35esimo, non lo so. Vabbè, dai, troviamo un modo, però portiamolo perché ci vuole. Direi che chiusa questa
tra
breve
l'altro,
rassegna di news.
Avevo letto una domanda un po' di quelle bizzarre. Perché si festeggiano i 25ennali dei film o di tante altre cose? Ma il 25esimo anno della nostra vita non è un compleanno da festeggiare?
Della tua.
Della tua, infatti. Io ho fatto una festa della Madonna.
Hai 25?
Non ti avevo invitato?
No.
Cazzo. Me lo devo ricordare per i prossimi. Quando farò due volte 25 anni, allora sarai invitato, zio.
Bello.
Ok, quindi possiamo passare alla domandona, alla domandona
già,
che abbiamo scelto. Sì, chiamiamo
la domandona.
Non ti ho messo un effetto, però posso chiamare
la sigla by Pietro
posso
Baroni.
Chiamare, cioè, vedere un pochino, tiriamo un calcio a questa scatola che c'è qui vicino.
Ehi, ma che cazzo fai?
Cosa? Ma è tornato Roboteo?
No! È tornato Roboteo, scusa, non ti volevo tirare un calcio.
Stavi lavorando a Roboteo.
Sei uno strozzo, non ero io quello.
Cosa non eri tu? Sei uscito su tutti i giornali. Roboteo, Arò, consegna i pasti alle persone. Era su tutti i giornali e le persone che ci stanno ascoltando possono anche andare a verificarlo.
Noi eravamo contenti.
E infatti.
No, quello era Roboteo.
Come? No, c'era scritto te. T-H-E-O.
Quello è il mio fratello gemello malvagio.
Attenzione.
È un grandissimo figlio di...
Aspetta, perché non me l'aspettavo.
Ehi, siete voi che vi avete scambiato per lui. Ma adesso è il momento di ascoltare la domandona.
Ma come sei diventato... Come sei...
Sono efficiente, non come te che sei deficiente.
Ma allora, ascolta, robot, già mi hai rubato un pezzo di nome. Se... Anzi, mi hai rubato tutto il nome e ci hai aggiunto un pezzo in più.
Certo, perché sei uno...
Roboteo, ti preferivo quando consegnavi i pasti a Colonia Monzese.
Ma è diventato volgarissimo.
Cioè, mamma mia.
Tra l'altro, cosa gli è successo?
Ma secondo me...
Cioè, già prima era cattivo.
No,
però.
Ma è il gemello che l'ha influenzato.
Ma non è che...
Oddio.
È...
Non glielo dire.
Cosa volete insinuare?
Roboteo, allora, grazie per la tua gentilezza. La domanda ora la ascoltiamo subito. Ti vogliamo molto, sei molto bello, tra l'altro sei migliorato, guarda com'è lucido, bellissimo. Possiamo ascoltare per favore questa domandona?
Va bene, ma non mi convincete.
Di che cosa, scusa, Roboteo?
Ascoltiamo questa domanda. Chi ce la manda? Chi ce la manda questa domanda?
Comune di Roboteo.
Ma che cosa
sei? Del cittadino.
Ma cosa
è? L'unico punto di contatto tra cittadini e comune per accedere a tutti i servizi comunali.
Scusi, volevo sapere se
lo sportello del cittadino si trova in via De Amici 1 ed è aperto.
Ma Roboteo sta lavorando. Sta lavorando ancora con voi, Roboteo. Scusate, volevo sapere
alle 8:30 alle 18:30.
Volevo sapere se lavora ancora con voi, Roboteo. Comune di Ro, volevo sapere. Volevo sapere niente, no, ma non si può sapere.
Occhio che ha acceso i laser. No, no. Stai buono, Roboteo. Stai buono.
Roboteo.
Cosa vuoi, testa di cazzo?
Cosa hai fatto al tuo fratello gemello?
Cosa vuoi insinuare? Ascoltiamo la domanda. Ce la manda un figlio di...
Allora, Roboteo, no. Sugli ascoltatori, no. Puoi prendere in giro noi.
Ascoltiamo questa domanda. Ti
no, no, ascoltiamo la domanda.
Ascoltiamo la domanda che ci ha mandato Gabri, il tema della settimana.
Stronzo.
No, no, Roboteo, ma
gli animali nel cinema. Io non so, ormai.
Se ascoltiamo questa domanda.
C'è più vabbè.
Ciao a tutti, ragazzi. La mia domanda è un po' piccantina, ovvero siamo stati tutti innamorati di Lola Bunny.
E
quindi la mia domanda
è:
quale attrice di cui siete magari follemente innamorati vi piacerebbe vedere in versione animalesca? Animalesca non solo nel doppiaggio, ma potrebbe essere disegnata vecchia tecnica di animazione 2D o in CGI o con il performance capture, per esempio. E che tipo di animale scegliereste per lei? Grazie a tutti e viva i furri.
Ah, eccolo! Ti sei svelato alla fine, caro Gabri.
Ma che Lola domande... Ma, voi eravate innamorati di Lola Bunny?
No. Anzi, anche...
Roboteo, tu di chi eri innamorato?
Ovviamente c'è una sola attrice che riempie tutti i miei sogni. Meryl Streep.
Come Meryl Streep?
Aspetta, se abbiamo sgamato, questo non era.
Esatto.
Ce l'hai sempre detto che Meryl Streep è la tua attrice preferita.
Ah, giusto, che okay, c'hai anche il poster, no?
Va bene, ma direi che puoi tornare nella tua scatolina e noi continuiamo il nostro podcast rispondendo alla domanda del nostro amico, com'è che si chiamava?
Furri.
Nostro amico Furri.
No, Gabri.
Però effettivamente io ho scoperto che si chiama Zendaya, non Zendaya.
Allora, dille cose bene.
Ho visto un video
sì,
che
vero,
ti ho girato.
Me l'hai girato tutto cosa?
Bello, mi ricordavo il contrario.
Dire cose bene, cazzo vuoi? E allora?
Ti ho mandato questo video in cui... C'era Zendaya che diceva che si chiama Zendaya e non Zendaya.
Ho capito, però cioè non è che siccome arriva questa qui bella tranquillina così a dire che si chiama Zendaya invece di Zendaya, e allora adesso tutto il mondo stare dietro a questa qui che deve dire come diciamo il suo nome. Ma che cazzo vuoi, cretina? Ma ti sei sempre chiamato Zendaya, ti fai chiamare Zendaya. Stai zitta, tranquilla, lì nell'angolino, fai il tuo mestiere, recita, vinci l'Emmy, vinci il Golden Globe, vinci l'Oscar, vinci anche un pare di cazzi. Però ti chiamiamo Zendaya, va bene?
Oh, va bene così.
Fermati! Dai!
Ma no, è roboteo? Non so cosa direbbe a questo punto.
Quello è roboteo, secondo me.
Dobbiamo fare errata corrige su comunque... 186 puntate e l'abbiamo chiamata Zendaya.
Zendaya. Quindi comunque Zendaya, no. Zendaya in versione Lola Bunny ce la vedrei.
Ma no, non è, tu, non è l'attrice che no, deve interpretare non è così. Lola Bunny.
Scusate, ma posso dire che è un po' inquietante questa cosa molto, della gente innamorata di Lola Bunny? Cioè, era un coniglio cartone animato.
Sì, infatti non l'ho mai capito.
Ma perché? Cioè, ma
cioè, posso capire la mu? Posso?
La mu mi ci metto in prima fila e anche Crimi.
Posso capire Margot o Fujiko.
Beh,
che
bravo, dicevo. Esatto, anche mazza, cominciano a essere un po' tante
troppe,
però,
sì.
Ma anche
Jessica Rabbit
è la regina di quelle cose lì. Ma anche la bionda cattiva di Yattaman, che non mi ricordo mai.
Miss Dronio.
Bravo, esatto, anche lei. Anche sono un po' tante. Però Lola Bunny era un coniglio. Cioè, nel senso, non era un cartone animato donna, ma è un cartone animato donna coniglio, ed è un po' effetto.
Per cosa sono famosi i conigli?
Per il pelo,
giusto, e le orecchie,
e mangiano che mangiano le carote.
Quali attività? E i denti incisivi grossi.
Aguzzi.
Che coniglio ho visto, non lo so. Vabbè, quindi questa domanda si chiude così?
Non
voi
lo
avete
so,
delle
ma sai,
proposte?
Mi viene in versione... mente
animalesca.
Oddio, vorrei vedere Judi Dench in versione gatto. Ah no, c'è già stata.
Ed era meglio che non la vedevo.
Esattamente. No, è una domanda che mi mette sì, profondamente in difficoltà.
Ma il nostro esperto di animali è Pietro Baroni, non siamo noi.
Esatto.
Bisognerebbe capire... la cosa interessante sarebbe riuscire a trovare un ruolo non da animale mammifero, ma o un uccello o un insetto,
rapace.
Esatto, un insetto. Perché secondo voi, per esempio, chi potrebbe fare un...
Vuoi dire che animale potrebbe essere Cameron Diaz?
Beh, Cameron Diaz come un uccello la vedo come... Potrebbe essere, sì...
Una folaga.
No, lo
una
vedo...
Una pernice.
Una bianca. Gru. No, un
fagiano.
Un fenicottero.
Un piccione.
Poi, potremmo...
Perché? Cosa un fenicottero, hai detto?
Un fenicottero.
Perché?
Cosa?
Adesso immagino il fenicottero con la gambetta su, con la faccia di Cameron Diaz.
Con la testa di Cameron Diaz sul collo.
Esatto. Non ha alcun senso sta
cosa. Posso dire una cosa in tutta onestà? Ora abbiamo scherzato 5 minuti, forse anche più di 5 minuti.
Sono 30 anni che scherziamo.
Mi dispiace, ragazzi, ma vorrei spezzare una lancia, non a favore ma in testa, a te che hai scelto questo argomento degli animali.
Allora, svelo un segreto. Ogni tanto è bello svelare dietro le quinte di queste cose che facciamo. Io oggi sono arrivato qua in studio da the Best Blend, come dice quella magnifica voce alla fine di ogni puntata. E entrato in studio, tutto bello, colorato, studio nuovo, rimesso nuovo, eccetera. Ho detto, ah cacchio, dai, faccio subito il video per le domandone, lo mando immediatamente così hanno tempo di mandarcele. E ho iniziato a registrare il video, e mentre registravo il video chiedendovi le domandone, mi sono reso conto che non avevo ancora pensato al tema delle domandone. E quindi ho detto letteralmente la prima cosa che mi è venuta in mente, però posso fare ammenda e posso, diciamo così, andare in dribbling e dirvi che sul sito cinefx.it Gli animali nel cinema è il nome di una rubrica tenuta da Lorenza Guerra, che ha un casino di articoli interessantissimi dentro e parla di un sacco di film, da Antichrist a Old Boy, ed è molto molto interessante. Quindi boh, forse perché in un angolino della mia testa è comparsa questa cosa in quel momento di panico in cui vi stavo letteralmente dicendo mandateci le domandone qui, il tema della settimana è, e in quel microsecondo ho pensato cazzo, non ci ho mica pensato qual è il tema della settimana. Comunque cosa io, gli dico gli animali nel cinema?
Io ho la risposta, che è Marlon Brando nel ruolo di un gatto.
Bello.
Sulle gambe del padrino.
Di un gatto.
Del padrino.
Ma il padrino è Marlon Brando.
Esatto. Marlon Brando,
e quindi è un...
che interpreta
che
sia il padrino che il gatto
è
del
un Marlonception.
Bellissimo. Bene, quindi questa era la risposta per il nostro caro amico Furry. Tommy,
Gabri.
Jenny, okay, Gabri.
Comunque, Gabri, io volevo dirti, cioè, se ti piacciono i cartoni animati animaleschi, pelosetti.
Ecco, magari se fai una telefonatina a qualcuno in gamba incapace di aiutarti, male non ti farebbe, zio. Ecco, tutto qua. Oh, consiglio da amico, cioè poi niente rancore, amici come prima, domani tranquillo, al mattino alle 7, baretto, caffè e via andare a fatturare.
Capito?
Ok, va bene.
Merda, ho quindi... visto come lo stavi togliendo.
Quindi andiamo avanti e parliamo dei trailer che sono usciti questa settimana. In realtà recuperiamo anche un paio di trailer della settimana scorsa.
Ma sì, visto che settimana scorsa abbiamo detto ci teniamo due trailer per la settimana prossima, tanto non uscirà niente.
Figurati.
Sono usciti miliardi di trailer anche questa settimana.
Quindi andremo abbastanza veloci. Parliamo di Air come aria, Air.
Certo.
Courting a Legend. Matt Damon e Ben Affleck tornano insieme, nel cast ci sono anche Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker e chi più ne ha più ne metta, c'è un cast bello nutrito, c'è anche sì. Chi c'è poi, Chris Messina, vabbè, insomma il cast per raccontarci la storia della Nike quando hanno lanciato le scarpe Air Jordan.
Quando hanno messo sotto contratto Michael Jordan.
E ricordiamo della particolarità di questa storia perché fu un evento unico nel mondo dello sport, dell'abbigliamento, cioè fu la prima volta che si faceva un'operazione del genere.
Assolutamente,
no?
E lo si faceva tra l'altro con non una stella già affermata, ma era ovviamente già un po' Michael Jordan, non è che fosse
ma
uno sconosciuto.
Non aveva ancora vinto nessun
campionato. Era ancora un rookie.
Non aveva vinto ancora nessun campionato.
Esatto. E tra l'altro, così, un Cinefax, che non è un Cinefax, ma è un Jordan Fact. Intanto fatevi un favore, andatevi a recuperare The Last Dance, se posso dirlo, non so se voi l'avete visto, documentario.
Molto bello, sì.
Su quella stagione incredibile dei Bulls. E lo dico io che sono tifoso Lakers, quindi fidatevi perché sono super partes in questo momento. Però Jordan aveva raccontato che lui quella scarpa lì non la voleva assolutamente mettere perché all'epoca non era normale mettersi quel tipo di scarpe. E diceva che lui, gli sembrava di essere un pagliaccio. Ha proprio dichiarato letteralmente questa cosa. Cioè,
quindi non gli piacevano.
Non gli piacevano, non le voleva mettere. Hanno dovuto fare un'opera di convincimento nei suoi confronti, nonostante il contratto che comunque era già di... parecchi soldini, ma lui diceva non scendo in campo con quelle scarpe da clown.
Ma erano comode almeno?
E beh, vai a capire, immagino di sì, però è incredibile pensarci oggi. Io ho le Air One, le Air Jordan, sì.
Sì?
Tra l'altro
sono?
È quelle che si vedono nel trailer, gli stessi colori. Non ho quel modello lì ovviamente, ho la replica fatta di recente, quella che si vede anche in Spider-Man, certo. Into the Spider-Verse. Però
comode.
Quelle hanno la suola azzurrina, quelle invece... che si vedono anche qua nel trailer, hanno la suola nera.
Io non le ho mai...
Eccolo lì, adesso sei andato a vederlo su Google.
Sì, perché
Google,
stavo vedendo... Ho capito.
Le Air Jordan, le One Mid. Però ecco, non voleva le scarpe. E pensarci oggi, con quello che è stato il nome di Jordan per la Nike... il simbolino di lui con le gambe spalancate,
un logo apposta per lui.
Cioè pensare a quello che è rimasto nella storia del basket, dello sport in generale, anche
sì.
Oltre il basket, dell'abbigliamento sportivo, di una marca come la Nike che deve praticamente tutto il suo successo a quella joint venture, fa effetto pensarci oggi. Cioè si è rischiato veramente che non succedesse nulla.
Tra l'altro, Is Ernest sua arietà,
ariosità,
ha compiuto pochi giorni fa 60 anni. Fa impressione.
E altra cosa, lui era stato era corteggiato contemporaneamente anche, mi sembra, dalla Puma?
Non lo
so. O della Converse? Forse della Converse.
Converse era uno dei brand con più
già,
atleti.
Esatto. Non mi ricordo, Converse era, c'era Magic che era già sotto contratto forse con loro.
Comunque, il titolo italiano, e qui potremmo avere un primo candidato. No,
in realtà mi ricordo un aneddoto, cioè che Magic aveva proposto al suo brand, che potrebbe essere Converse, di fare delle scarpe e chiamarle Magic. E gli hanno detto, ma va, figurati se ha senso fare, perdiamo credibilità o non ha funzione. E due anni dopo hanno fatto le Jordan.
Ah, fantastico, questo non lo sapevo.
Sì.
Comunque, dicevo, il titolo italiano è Air. La storia del grande salto, e qui potremmo avere un primo
la
candidato.
La storia del grande salto, ma sì, sono impazziti.
Potremmo avere un primo candidato all'Eternal Sunshine Award del 2023.
Ma che senso
attenzione.
Ha? Ma perché?
Courting a Legend diventa la storia del grande salto. Va
ma
bene.
Salto quale?
Sullo schermo rivediamo la coppia Ben Affleck e Matt Damon, non alla sceneggiatura perché è scritto da Alex Convery. E però la regia è di Ben Affleck.
Eh sì.
Sempre quindi, bravo come regista.
Sì, è un bravo regista.
Quello che diciamo un po' tutti.
Sì, il sì. Protagonista è Ben Affleck, è Matt Damon comunque. Ben Affleck sembra che abbia un ruolo un pochino più piccolo perché comunque si è dedicato alla regia, però almeno questo è quello che si intravede.
Sì, sembra uno, però sembra uno dei pezzi grossi della Nike, Ben Affleck.
Sì, sì.
Come gli executive.
Viola Davis interpreta, credo, la madre di Michael Jordan. E sembra effettivamente un...
Non ho capito chi interpreta MJ.
Come?
Ma perché non c'è nel
non
trailer?
Non c'è proprio?
Non c'è nel trailer? Magari
non c'è nel trailer?
Magari
secondo
non c'è
me
proprio
non
neanche
c'è.
Il film.
Secondo me
sarebbe
non
interessante non averlo nel
sarebbe
film.
Sarebbe interessantissimo, in effetti. Infatti, almeno sul cast principale, non è minimamente
nominato. O è una sorpresa, ma non penso. Secondo me non c'è proprio come personaggio.
Beh, sarebbe figo, anche perché comunque per forza di cose l'attenzione va a cadere lì.
Certo.
Però sono contento di vedere Jason Bateman, che è un attore che mi piace sempre tantissimo, e ribadisco il fatevi un favore e recuperatevi Ozark.
Ok. Il film è previsto per il 5 aprile. Dopodiché abbiamo
cinema?
Visto... Sì, cinema.
Hai detto che è rated R anche questo?
È rated R? No.
Come no?
È rated R?
Eh sì, vai indietro a vedere e lo vedi.
Ah, non capisco perché.
Sarà per il turpiloquio?
Può essere, ma è interessante però la cosa che sia rated R, perché dal trailer non sembra proprio
no, infatti.
Particolare.
Vabbè.
Un altro film di cui abbiamo visto il trailer è Paint, protagonista Owen Wilson, che interpreta Carl Nargol, il pittore numero uno in Vermont, nella televisione pubblica del Vermont, che si era convinto di essere una superstar, aveva un van customizzato, aveva, insomma, era uno che tipo cavalcava quest'onda di successo tantissimo, finché un nuovo giovane migliore artista è venuto fuori e gli ha rubato tutto.
Per rubargli tutto, esatto, che poi abbiamo visto una ragazza nel trailer. Sì. Ma scusa, ma è una storia vera? Perché, non... perché
sembra...
lui è evidentemente Bob Ross.
E sembra effettivamente ispirato al famoso pittore della TV americana coi riccioli. Insomma,
esatto, con la pittinatura, lui bianco ma con la pittinatura afro.
Sì.
E che tra l'altro probabilmente è uno dei primi ASMR artist.
Perché?
Perché aveva questo tono. Perché parli di
esatto.
Quando parlava Bob Ross mentre dipingeva. Non hai mai visto i video di Bob Ross?
Ho intravisto qualcosa quando Deadpool
aveva
fatto.
Vedi? Ok. È una roba ultra statunitense. Proprio è nella loro cultura è mega famoso questo personaggio. Andatevi a recuperare un paio di video su YouTube perché sono particolarissimi. C'è lui che dipinge e mentre dipinge spiega che cosa sta dipingendo. E in questo momento magari qua possiamo disegnare dei piccoli alberelli sullo sfondo.
Deve essere questo inquietante.
Modo. Cioè è di un rilassante incredibile, ragazzi, veramente.
Mai visto, non lo conoscevo.
Davvero, zero.
Zero,
no,
zero.
È molto noto da quelle parti. E qua mi sembra che Owen Wilson sia proprio la sua,
sì,
la sua parodia.
Vedendo le foto, cioè. Assolutamente sì.
7 aprile in...
Non lo so, può essere sì. divertente, sono... bisogna vedere che tono hanno scelto di dargli, ecco. Perché se no può anche essere uno di quei film fatti per ridere, che però non fanno ridere e sono di un imbarazzante incredibile tutta l'ora e mezza.
You people.
Cosa? Hai sentito anche tu, Paolo?
Ma qualcosa, non lo so.
Deve essere stato un disturbo nella...
Uno trailer forza. Invece molto 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 figo, interessante, che abbiamo visto. Si tratta di una serie TV di Apple TV Plus, che tra l'altro arriverà il 17 marzo, quindi è imminente, che si intitola Extrapolations e ha un cast che, se vi inizio, cioè la lettura del cast non
vai, diciamone uno a testa, ti prego.
Tobey Maguire.
Abbiamo Forest Whitaker.
Whitaker.
Marion Cotillard.
Abbiamo, vediamo, Murray Bartlett,
Meryl Streep,
Edward Norton,
Kerry Russell,
Kit Harington,
Asa Gonzalez,
Sienna Miller,
Diana Lane,
Heather Graham,
vabbè,
Gemma Chan, cioè, insomma, ragazzi, sono tutti qui.
Marion Cotillard,
ce l'abbiamo detto.
Tutti qui, tra l'altro, però, attenzione, è una serie che andrà su Apple TV+, ma non c'è Timothée Chalamet.
Ah, quindi, l'hanno già girata.
Quindi sarà ancora più triste.
Una raccolta di storie impreviste di come i cambiamenti imminenti del nostro pianeta influenzano l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e umana.
Ecco, se avessi letto solo la sinossi senza vedere il trailer, non avrei minimamente interesse nel vedere questa serie.
Probabilmente questi attori o sono storie brevi, cioè, o è un antologico su come...
Ah, sono 8 episodi,
esatto,
tra l'altro.
Come però... queste storie influiscono sulla vita di alcune persone?
Sì, sì, sì. Credo si intreccino tra di loro, perché vedo che molti attori ci sono in tutti gli 8 episodi.
Quindi
non sono storie...
Non è antologico.
Non sono storie autoconclusive da una puntata, insomma.
Certo, no, sono intrecciate. Però, insomma, sembra... Allora, il production value
esatto.
È tipo fuori scala.
Alle stelle.
Il cast è assurdo.
Visivamente sembra livelli di, come si dice, di fantascienza e di distopia, di quelli veramente forti, di quelli grossi. Io sono mega interessato, anche perché... mi fa sorridere il pensiero di un po' di quello di cui abbiamo parlato a cena prima di registrare la puntata, sulla questione fiducia o meno nel futuro dell'essere umano in quanto tale, e io sono assolutamente pessimista da quel punto di vista, quindi questa serie secondo me va in quella direzione, quindi mi interessa molto vederla.
Sì, lo showrunner, regista e sceneggiatore principale è Scott Z. Burns, già autore di The Report, precedentemente Contagion.
Sceneggiatore di Contagion, Bourne Ultimatum.
Insomma, all'esperienza un po' di titoli interessanti.
Qualcosa fatto. Non lo so, sembra molto molto intrigante.
Sì, un altro trailer invece che mi ha galvanizzato tantissimo è Tetris, che si tratta praticamente della storia di come è nato il successo di questo famoso videogame che penso tutti conosciate. Tra l'altro bellissimo come nel trailer ci sia The Final Countdown mashuppato con la musichina del gioco, è fantastico. Protagonista Taron Egerton, che interpreta Hank Rogers, questo diciamo imprenditore americano che va a rilevare i diritti di questo giochino creato da questo programmatore russo. È una storia vera, chiaramente, e riesce a infilare tutta la serie di accordi tra varie società, tra la Nintendo che stava per lanciare il Game Boy, il governo russo addirittura, anzi sovietico all'epoca.
Anche si vede mica i Gorbaciov.
Si vede Gorbaciov, insomma, una storia che sembra allucinante, piena di retroscene incredibili, un trailer montato in maniera secondo me eccelsa, perché non svela troppo ma fa capire la quantità di cose assurde che succedono in questa storia, con uno stile anche visivo, grafico e sonoro molto stilizzato, molto accattivante e anche creativo. Quindi sono molto molto curioso di questo Tetris, che uscirà il 31 marzo.
Dove?
Dove? Questa è una bella domanda.
Su Disney, su sì, ciao. Su Apple TV.
Su Apple TV, anche questo. Tetris, giusto?
Quindi dopo... Ah, questo però è un film.
Sì, questo è un film.
Ok, perché dopo la serie per Apple, Blackbird, Edgerton, torna. Ma anche questo è R.
Sì, ma dai, tanto loro non gli interessa.
No, quello in effetti. Poi insomma, Apple continua a tirar fuori robe interessanti.
Già, e invece passiamo dall'altro lato, andiamo su un prodotto HBO Max. Si tratta di una miniserie TV e la protagonista è Elizabeth Olsen. Nella serie c'è anche Jesse Plemons, che interpreta, credo, il marito. Si intitola Love and Death. Sono 6 episodi. Uscirà il 27 aprile in America, non si sa se arriverà in contemporanea anche in Italia, e parla di una coppia di due coppie, anzi di devoti, insomma, che frequentatori della chiesa di una piccola cittadina in Texas, che insomma ai quali succede qualcosa di bizzarro. Insomma, dal trailer cosa si capisce?
Non è che si capisce, trailer non si capisce niente, ma infatti io adoro i trailer di questo tipo, perché ti inseriscono nell'atmosfera, nel mood del prodotto che vogliono promuovere. Ti fai un'idea appunto dei colori, degli attori, del taglio delle inquadrature, della fotografia, le musiche, le atmosfere e tutto, ma la storia in sé non viene svelata più di tanto. Cioè, c'è quel poco che basta per interessarti oppure farti dire non mi interessa, cioè nel senso non è roba per me.
La cosa che mi ha interessato cioè probabilmente vorrò vedere questa serie, è il fatto che è prodotta da David E. Kelly, che ultimamente sta sfornando un capolavoro dopo l'altro. Basta pensare ai recenti di Undoing e Big Little Lies. Quindi, insomma, sembra un altro dei suoi prodotti ben curati a livello di sceneggiatura e di intrigo. Quindi il trailer in sé non è che mi abbia fatto capire troppo o coinvolto più di tanto, però quando è venuta comunque la scritta che indicava chi c'era dietro, ho
ti sei fidato.
Le antenne, sì, e penso che lo terrò d'occhio. Credo che meriti, insomma, un po' di attenzione. Detto questo, abbiamo visto anche un trailer di un film, una serie che uscirà su Prime Video il 3 marzo, che si intitola Daisy Jones and the Six. Io vedendo il trailer ero convinto che fosse tipo un
biopic.
Sì, una serie su magari una band poco conosciuta che aveva avuto, che magari una meteora musicale, non lo so.
Invece no. È una finta, è una sorta di mockumentary, anche se non è un mockumentary ma è fiction.
Sì.
Però, nel senso...
ambientato negli anni 70 a Los Angeles.
È fiction.
Racconta di questa band chiamata appunto Daisy Jones and the Six, che emerge nella scena musicale e diventano delle icone internazionali in quegli anni lì. Quindi esplora un po' un mondo, quello della musica negli anni 70, un universo che ormai non esiste più, in un business che è stato completamente trasformato, e sembra anche, insomma, a livello produttivo molto ricca, molto ben curata. Non so, onestamente, non saprei scommetterci o meno. Nel cast ci sono... non ci sono nomi particolari.
Beh, c'era Eli Kio, che insomma.
Lei cosa aveva fatto?
Oddio, perché mi fai queste domande adesso? Anche Suki Waterhouse la conosco, l'ho già vista.
Allora, Eli Kio aveva fatto...
È una delle mogli di Morten Joe di Mad Max Fury
ecco
Road.
Ecco dove l'avevo vista.
Aveva fatto anche American Honey.
Sì. Che tu continui a consigliarci, in effetti, che io ancora non ho visto.
La truffa di Logan.
Bello anche La truffa di Logan.
E poi c'è Suki Waterhouse, che abbiamo già visto in Assassination Nation.
No. Vai, no, non, oddio, non mi ricordo dove l'ho visto, sinceramente, sai? Però è un nome che non mi è nuovo. Ma come non mi è nuovo?
Ah, Detective Pikachu.
Ah, forse sì, ok. Ma come non mi è nuovo il nome di Camilla Morrone? Ma sapete perché?
Perché?
Perché è una delle ex di Leonardo DiCaprio.
Ah, pensa a te.
Ma è quello, la notizia di quella che è stata portata al cinema da Leonardo DiCaprio? Ah, l'ho letto, è un Cinefax un po' di gossip, che praticamente sì, lei ha detto che uno dei primi appuntamenti, Leo DiCaprio, ha preso un cinema, solo per loro due ovviamente, e gli ha fatto vedere tutti i primi tre episodi della trilogia originale di Star Wars, che non l'aveva mai visti.
Ma cosa stai dicendo?
E Leonardo DiCaprio andava in giro con la spada laser per il cinema a fare ecco, e lei si è rotta i coglioni tremendamente.
No, questa cosa non l'avevo mai sentita.
Sì, cerca.
Ma veramente?
Sì, Madonna, sì. Ma serio? Bellissimo.
Ma a parte il fatto che, vabbè, se mi porti al cinema a vedere i primi tre film, io già ti sposo, anche se non sei DiCaprio. Ma l'idea di lui che va in giro con la spada laser per il cinema mi fa sì, impazzire dal ridere.
Sì, sì.
No, vabbè, ma non ci credo, è fantastico tutto ciò.
Vedi.
Che figo. Quando è che riusciamo ad averlo al podcast, secondo te, Paolo?
Beh, secondo me potresti invitarlo quando lo incontrate a Cannes.
Ah, giusto. Non dire questa cosa. Io è un anno che ci penso a questa cosa.
Di incontrare
forse,
Leo.
Si sta forse concretizzando. No, nel film di Scorsese presentato in Crosetto. Si sta forse concretizzando, non esageriamo, perché potrebbe non succedere, ci
rimarrei
molto male.
Ti siedi a un bistrò invece che ti trovi Scorsese invece che Nanni Moretti.
Non sarebbe male come cosa.
E
non sarebbe reale.
E ci sarà il Dio Guardi che dice a Scorsese: Teo dice male del tuo film.
Comunque questa serie Daisy Jones and the Six, gli sceneggiatori sono gli sceneggiatori anche di The Disaster Artist, che era uscito qualche anno fa.
Ma dai, sì sì sì.
Quindi
il film, diciamo, sul dietro le quinte di The Room.
Esatto, il famoso terribile film.
Mi ha un po' ricordato un po' le atmosfere, anche se qualche anno prima. Voi ve lo ricordate Almost Famous?
Sì,
vagamente.
Quasi Famosi, l'avevate visto?
Sì sì sì.
Non so, mi ha dato quelle sensazioni lì. A me era piaciuto molto. Comunque i film che uniscono questo tipo di occhio sulla musica con il cinema, ovviamente, mi interessano sempre parecchio. Sono curioso anche perché appunto l'escamotage di inventarsi una band super famosa in quegli anni, che comunque ricordiamolo erano gli anni di un certo tipo di musica, di un certo tipo di movimento culturale statunitense, pacifista, progressista, eccetera. Chiaramente vogliono raccontarci quello più che la band musicale.
Assolutamente.
E quindi, boh, vediamo.
Beh, un agente della CIA e il suo traduttore disertano dalle forze speciali in Afghanistan dopo aver fatto saltare una missione sotto copertura. Questa è la trama del nuovo film del filone Gerard Butler Action Movie intitolato Kandahar. Abbiamo visto il trailer, ovviamente Gerard Butler super incazzato, esplosivo, qualche esplosione in CGI di troppo, però insomma per tutti gli appassionati del genere potrebbe essere una, non lo so,
è veramente un sottogenere gioia. Comunque film d'azione sottogenere Gerard Butler,
sì.
E tra l'altro in questo caso ritrova il regista Rick Roman Vaux, che lo ha già diretto in almeno un Angel Has Fallen, se non forse in tutti e tre, se non vado errato.
Voilà.
E in Greenland.
Attacco al potere 3.
Esatto, quelli intendevo, Angel Has Fallen.
Sì, io non ne ho visto, io l'ultimo film che ho visto...
No, solo nel 3, ok.
L'ultimo film che ho visto con Gerard Butler e il primo film che ho visto con Gerard Butler sono lo stesso film, 300.
Non ho visto. Ma figurati, non hai visto Rock and Roll di Guy Ritchie? Di Guy Ritchie. Per dirne uno.
È vero, ho visto rock and roll, ma non tutto.
Ma come non tutto?
Forse l'ho tolto prima che arrivasse Gerard
ma
Butler.
Ma non ci credo.
No, forse quello l'ho visto.
Bippavi Gerard Butler.
No, non è che non è che mi sia antipatico Gerard Butler, per carità. Solo che non ho avuto il piacere di introdurmi in questo fantastico mondo dei Gerard Butler action movie.
Non hai mai visto Gamer?
No.
Veramente?
Già.
Ah, ok. Pensavo di
dovrei
sì.
Vederlo?
L'altro trailer?
è Lucky Hank. Lucky Hank, che cos'è? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è una nuova serie con il carissimo Bob Odenkirk, prodotta sempre da AMC, quindi lo stesso canale che ha prodotto Better Call Saul e soprattutto Breaking Bad. Uscirà il 19 marzo 2023, non so se...
Soprattutto perché, soprattutto...
Perché senza Breaking Bad non ci sarebbe Better Call Saul.
Okay.
In Italia non so se arriverà su Netflix, probabilmente, o da qualche altra parte. Però vediamo questo Bob Odenkirk, protagonista con la barba, un professore, un personaggio... Quasi è strano vederlo così, molto scraffi, molto invecchiato, molto così non curato, no? E interpreta questo... professore anarchico e con carattere particolare,
poco propenso al dialogo forse, o alla, come si dice, all'ipocrisia.
Però c'è questo
poco
rapporto con gli studenti, si vede nel trailer, con la famiglia, insomma non ti fa capire troppo, però sembra molto una serie su un personaggio particolare più che su delle vicende nello specifico. Ovviamente siamo curiosi perché amiamo Bob Odenkirk, amiamo il insomma un po' il quell'ambiente creativo che si era creato, anche se nella serie non ci sono credo nomi legati agli sceneggiatori, per esempio di Better Call Saul o Breaking Bad, però uno degli sceneggiatori è Paul Lieberstein, che...
No! No! No!
Sì, che è famoso anche
Toby,
per essere
The
Toby
Office.
In The Office, quindi lui è uno degli sceneggiatori e questa cosa mi fa molto ridere.
Sì, io non riesco più a separarli dal personaggio comunque. L'unico forse è Steve Carell, che riesco a separare l'attore dal personaggio di The Office, ma gli altri no, anche John Krasinski. Per me John Krasinski è sempre Jim. Non mi frega niente se si taglia i capelli, si fa la barba, cresce la barba, mette il cappellino da baseball. È comunque Jim.
Beh. Uno degli episodi della serie è diretto da Peter Farrelly, quindi cioè, sicuramente da tenere d'occhio questa serie qui. Lucky Hank si chiama, e arriverà il 19 marzo. Quindi anche abbastanza imminente.
Se chiaramente
verrà distribuita in contemporanea anche in Italia, come speriamo. Per concludere abbiamo visto il primo trailer di The Little Mermaid, ovvero La Sirenetta, live action, perché ricordiamo che Disney ha questa bellissima abitudine di prendere i suoi classici cartoni più famosi e spillare i soldi
classici
a voi.
Classici film di animazione, Paolo.
Sì, esatto. E di spillarvi i soldi facendo una versione live action non sempre particolarmente riuscita. Anzi, quasi mai. La Sirenetta...
Mi piace sempre la laconicità di...
È vero?
Di Paolo. Quasi mai.
Ma guarda che, insomma...
Vediamo, la regia è di Rob Marshall, attenzione, sì. Quindi hanno preso un grande regista di musical.
Beh, ma non è la, nel senso.
Non me lo ricordavo, sto guardando.
Gli altri live action, Pinocchio di Robert Zemeckis,
sì,
Cenerentole,
infatti,
di Kenneth Branagh, cioè ci provano a...
Non mi hai fatto finire la frase, ho detto hanno preso un grande regista di musical per distruggere la sua reputazione, come hanno fatto con Sam Raimi, come hanno fatto con...
Sam Raimi, cosa...
Il grande potente Oz.
Oh santo cielo, io lo rimuovo sempre quel film lì. Penso che ce l'ho in Blu-ray, non chiedermi perché. Vabbè.
Fatevi un favore.
Come hanno fatto con Tim Burton, con Alice, come hanno fatto con tanti altri.
Fatevi un favore, non guardateli.
Tim Burton anche Dumbo.
Ah, Tim Burton quindi non era contento recidivo.
Dumbo mi mancava.
Quindi, però, cosa vediamo? Vediamo Halle Bailey nella parte di Ariel, che onestamente è l'unica cosa che mi ha convinto di questo trailer. Lei è super carinissima, ha una voce della Madonna,
sì.
Nuota con la pinna, che poi forse in CGI però nuota benissimo. Tutto il resto è cioè CGI appiccicata lì.
È molto nel senso...
È molto
Un po' posticcio.
Voi che li avete visti tutti questi?
No, io non li ho visti tutti, ne ho visti troppi. Okay. Credo che questi due o tre che erano
bella risposta. Cosa
non funziona? Io non ho visto nessuno. Cos'è che non funziona? Perché
nessuno
di questi live action? Beato
te, continua così.
Davvero? Sì, nessuno, sì. Nessuno?
Nessuno, no, non mi interessava.
Allora, a me manca, credo, solo Lilli e il Vagabondo, che è uscito su Disney+.
Quello l'ho visto.
Non l'ho visto. Ah.
Era carino, era guardabile.
Ah, vedi?
Perché è uscito solo su Disney Plus. Esatto. Non
cos'è che non funziona? Cioè, perché continuano a non far cose di qualità? Ok, spillare i soldi, però posso spillare i soldi facendo cose di qualità.
Credo perché siano delle manovre puramente economiche, no? Dove nessuna delle parti coinvolte ha un vero interesse artistico creativo nel farlo. Quindi assemblano un progetto per uno scopo puramente commerciale. Ingaggiano un regista che dice non mi interessa, poi gli scaricano un vagone di soldi nel giardino e così dice vabbè via lo farò così tanto per fare, e quindi è un progetto a cui manca l'anima, cioè almeno quelli che ho visto erano così, cioè dove magari ci provano anche a buttare un paio di idee, però magari quando hanno l'idea figa lo studio gliela rimbalza, non lo so. Cioè, non è che possiamo essere dietro le quinte e capire veramente come mai...
la domanda è perché sono brutti? Cioè,
attenzione.
Un film diversamente meritevole è un film di solito in cui qualcosa è andato storto, perché nessuno vuole fare un film brutto o diversamente meritevole. Tutti vogliono fare un film che sia il miglior film possibile, no? Però spesso e volentieri qualcosa va storto perché le variabili in gioco sono troppe, quindi chi lo sa come mai, ma non ne stanno azzeccando uno secondo me. Cioè nel senso, il migliore è probabilmente di livello guardabile.
Ma allora, diciamo remake live action in quanto tali, e mi sa che ti devo dare ragione, nel senso, a me, ripeto, so che non ha fatto impazzire tanti. A me invece, ripeto, è piaciuto parecchio, sarà anche merito della protagonista, a me Crudelia è piaciuto, ma non è un remake live action, certo, in senso stretto, perché è il personaggio della Carica di 101, ma quando è giovane...
È uno spin-off una storia nuova.
Esatto, una storia nuova.
Un po' come Maleficent.
Esatto, che però quello...
Diciamo che se ne metti insieme la media poi va...
Mi è piaciuto moltissimo quello. Però, ad esempio, adesso davanti agli occhi l'elenco, perché ne hanno fatti veramente, cominciano a essere un po' tanti da ricordare tutti a memoria, la cosa strana è che si va dal film che pedissequamente copia la controparte, esatto, in animazione come Il Re Leone, come La Bella e la Bestia, a film che invece prendono... E vivono di vita propria, come appunto Alice in Wonderland o il nuovo Mulan, o anche Dumbo, che ha delle cose che non hanno niente a che fare con il film originale, ma comunque c'è qualcosa che non va, che non funziona fino in fondo, che sia di resa, che sia di direzione degli attori, di atmosfera, di fotografia, di sceneggiatura. Non sono dei film che mi sento di cui mi sento di consigliare la visione da qualcuno. Ed è strana questa cosa, cioè ci sarebbe veramente da fare uno studio serio in merito a questa cosa, perché comincia a diventare un po' un pattern un po' inquietante.
Dal punto di vista economico, tu che sei sempre attento a queste cose, il successo lo fanno, recuperano e guadagnano tanti soldi.
Fanno miliardi, è per quello che continuano a farle, altrimenti avrebbero smesso. Il Re Leone è stato uno degli incassi più alti degli ultimi 10 anni. Ha fatto una marea di soldi il Re Leone, ma non solo, anche gli altri.
Sì, incassano
poi,
tantissimo.
C'è stato il caso di Mulan, che era uscito solo in piattaforma streaming, perché parliamo di anni di pandemia. Però continuano a incassare. Aladdin ha incassato tanto e anche lì Aladdin ha delle cose identiche al film di animazione originale e ha delle cose totalmente originali. Eppure,
in questo caso qui, dal trailer della Sirenetta si vedono delle scene tipo quando bacia il pesce palla, cioè i pesci sono fatti in maniera abbastanza realistica, quindi sono strani i pesci da vedere se poi parlano, è una cosa un po', non lo so, mi fa un po' paura pensarci. E poi alla fine vediamo questo primissimo piano, questo taglio degli occhi di Ursula, che è interpretata da Melissa McCarthy.
Ursula, che secondo me è il più grande villain della Disney.
Beh, nel cartone è fighissima, ma qui non lo so. Poi ci sarà Javier Bardem che fa Tritone, il padre di Re Tritone, padre di Ariel. Insomma, in realtà c'è la curiosità di vedere tutti i personaggi e come l'hanno messi insieme. C'è Lin-Manuel Miranda che fa, dovrebbe, presunto, fare Chef Lewis. Chi è Chef Lewis nel non c'è nel cartone.
Ma sai che non me lo ricordo mica.
Boh. Quindi boh, non lo so, vedremo. Non è che sia particolarmente, non è che non sono il target, diciamo che non siamo,
no,
non
più
siamo
altro
noi.
Sai cosa ho notato sia nel trailer che nel trailer, sia nel primissimo teaser sia in questo, come si dice, una palette di colori abbastanza cupa
o sì, casuale
anche, però molto dark, ma
no,
non
dark,
ma
no,
non dark nel senso volutamente dark, cioè mi è sembrato un po' tipo sottoesposto, cioè delle scelte strane. Dovrebbe essere un, no, dovrebbe essere, non è vero, perché sono io che dico che dovrebbe essere, ma chi lo dice che dovrebbe, non lo so, film con una sirenetta, con i pesci colorati eccetera, mi immagino un'esplosione di colori subacquea.
Ma il problema,
sai, quando vai a fare anche banalmente snorkeling nei mari di un certo tipo, vedi un sacco di colori. Qua è tutto un po' spento.
No, più che spento, è tutto un po' poverello.
Vuoto.
Poverello.
Un po' poverello. Spento.
Misero, un po' vuoto.
Sì.
Ma poi soprattutto quando fai uscire nel 2023 un film ambientato in fondo al mar, dove è appena uscito Avatar la via dell'acqua, e non te la puoi misurare. Cioè, risulterà sempre una poracciata, anche se ci hai speso i milioni.
Anche perché a differenza di Avatar la via dell'acqua,
ma non
credo
solo,
che
anche
abbiano girato sott'acqua veramente questo.
No, assolutamente, ma anche Wakanda Forever, cioè, se la batte meglio, cioè a livello di impatto, perché c'è una cura visiva, una scelta, una cura artistica. Quindi non lo so, non parte bene, diciamo, come impressioni questa sirenetta nuova. Questo era l'ultimo dei trailer che abbiamo visto. Ci siamo rimessi in pari. Speriamo che settimana prossima ci diano un po' di tregua. Ma passiamo a parlare delle recensioni.
Di
eh?
Già,
di già, di già. Insomma,
l'ultimo blocco.
L'ultimo blocco. Apriamo con un first impressions, che è quando noi parliamo di una serie tuttora in corso, che abbiamo visto i primi episodi. In questo caso solo il primo episodio è bastato per decidere di parlare di Star Trek Picard stagione 3. Ora, raramente noi parliamo di una stagione inoltrata di una serie, ma in questo caso abbiamo detto perché no, anche perché c'è stata la news che la serie, dopo il primo episodio, ha 100% su Rotten Tomatoes, relativo alle valutazioni della stampa. Quindi è un ottimo risultato per una serie arrivata alla terza stagione, che però sarà anche quella conclusiva, quindi è l'ultima stagione di Picard, è l'ultima stagione in cui vedremo Patrick Stewart riprendere il ruolo di Jean-Luc Picard, ma non solo, è anche una stagione, come dicevo nell'introduzione, che rimette insieme i personaggi tanto amati della serie The Next Generation, una serie che ha rivoluzionato la saga di Star Trek, che l'ha fatta ritrovare un nuovo pubblico, riemergere negli anni 80, che poi addirittura è sfociata in tre film, anzi quattro film della serie cinematografica. Vediamo appunto nel primo episodio una nuova minaccia, però prendere il personaggio della dottoressa Crusher di Next Generation, e quindi Picard si trova ad andare a chiedere aiuto a Riker per trovare il modo di salvarle. Da lì si mettono in moto tutta una serie di vicende che però sono molto legate all'immaginario di Star Trek, sia della Next Generation, infatti tipo già la sigla, le grafiche, i testi, sembra quasi di vedere una nuova stagione di The Next Generation, oltre ovviamente a ritrovare i vecchi personaggi invecchiati però che si riuniscono un'ultima volta per una nuova e ultima finale avventura, ma anche alcuni richiami, per esempio a Star Trek 2 l'ira di Khan, nelle tematiche, in alcuni, diciamo, easter egg o tocchi o ritorni, insomma, di piccoli elementi o di tematiche del film, perché il film comunque, come l'ira di Khan, parla di dei personaggi che hanno vissuto tante avventure e che ormai sono invecchiati e non hanno più l'età per fare queste cose qui, ma devono per forza tornare in azione e confrontarsi di nuovo anche con il fatto che non sono più quelli di una volta. E poi ci sono anche alcuni richiami a quello che è il film più bello della Next Generation, che è Primo Contatto. Quindi diciamo effetto nostalgia, espediente nostalgico usato a manetta, primo episodio però direi obiettivo centrato, perché non è solo fanservice o nostalgia, ma sembra costruire le basi per una buona storia. Quindi teniamo d'occhio Star Trek Picard, l'ultima stagione, e poi ne parleremo quando sarà conclusa. Ok?
Ok.
Perfetto.
Va bene.
Ma vogliamo parlare...
Dovremo proprio, immagino.
Allora, io spero con tutto il cuore che poi non vada in vacca negli episodi successivi, come purtroppo spesso succede ultimamente, ma che diano una degna
ultimamente con Star Trek o con altre serie in generale.
Anche con Star Trek, anche se devo dire in particolare con Discovery, ma Strange New Worlds, Lower Decks, che è la serie animata, sono due serie molto belle. Picard è stato un po' altalenante, però si spera che con questa terza lo concludano in una maniera degna. Ma parliamo di Sharper?
Sharper, cos'è Sharper?
Parliamo di Sharper? Non ero pronto, se puoi un attimo introdurre la cosa, intanto bevo un sorso d'acqua perché non mi
Sharper
aspettavo.
È un
che...
film o è una serie?
E non farmi domande se devo bere un sorso d'acqua, è un film.
È un film, ok. Sharper è il nuovo film che Teo ha visto e di cui ci parlerà, perché io non l'ho visto, non so neanche di cosa parli.
Neanche io, sono curioso.
Di delle cose che io tutto
dalla presentazione e il lancio sono curioso.
Che cos'è Sharper?
Allora, Sharper è un film disponibile su Apple TV Plus, è uscito pochi giorni fa. È uscito, mi sembra.
Avevamo visto il trailer.
Esatto, avevamo visto il trailer, è uscito il 10 febbraio. Protagonisti Sebastian Stan, Julianne Moore e Justice Smith, con la partecipazione di John Lithgow, che è sempre un bel vedere. Che cos'è? Come ti ho scritto, prendendoti un po' in giro nell'introduzione, è una storia di truffatori. È molto, davvero molto difficile parlare di questo film senza spoilerare niente, perché ovviamente nel momento in cui si mette in moto una truffa ai danni di qualcuno, io non posso parlare di,
certo,
di chi truffa chi. Vi dirò però che il film è costruito nella maniera più classica, diciamo, del thriller, ma con degli spunti molto originali, nel senso che ci presenta i personaggi uno alla volta, con i capitoli, diciamo, del film che presentano un personaggio alla volta che interagisce con gli altri, e i capitoli del film portano il nome del personaggio che viene introdotto, ma lo fa a ritroso. Nel momento in cui mi presenta il primo personaggio, quando poi mi presenta il secondo, io vado a capire i perché delle motivazioni di quello che ho appena finito di vedere.
Insomma, una cosa un po' incastro.
Il problema è che questo tratto originale del film è, a mio avviso, anche uno dei suoi difetti. Nel senso che nel momento in cui capisci il giochino alla base, ovvero che non puoi fidarti di nessuno, perché chiunque può essere chi non è, chi fa finta di
allora
essere...
capisci subito tu, cioè,
sì, diventa
tante
bravissimo,
cose.
Diventa molto più prevedibile lo svolgersi degli eventi, al punto che quasi perdi interesse nel conoscere la verità, perché tanto bene o male sai che la verità
viene sbugiardata
a tutti
continuamente.
Gli effetti la conoscerai pochi secondi prima dei titoli di coda, perché a un certo punto diventa chiaro che tutto quello che vedi è la macchinazione di qualcuno ai danni di qualcun altro. E quindi a una certa questa cosa si autoalimenta fino ad autodistruggersi fondamentalmente, perché non regge fino in fondo. Quindi se da una parte è gestito bene ed è interessante l'inizio del film per il modo in cui ti vengono presentati i personaggi, questa cosa viene tirata talmente tanto che diventa controproducente, secondo me.
Genere?
Genere ti ho detto thriller.
Thriller,
sì, non c'è molto da ridere o da commuoversi o da, cioè non è una spy story, è un thriller dove nessuno è ciò che dice di essere.
Ok, interessante, perché volevo sottolineare il fatto che è dagli sceneggiatori di Lo Spaventapassere.
Cos'è?
Lo Spaventapassere è un film.
Lo Spaventapasseri?
Passere.
No, com'è lo Spaventapassere?
Lo Spaventapassere.
Ma che cazzo di film è?
Non hai mai visto lo Spaventapassere?
Ma spero di no. Cioè, ma che cos'è?
È un film.
Oh, santo cielo.
Con Jonah Hill. Con Sam
Rockwell, perché? Cioè, il muto è per quello che sei in film del genere. No, comunque, di David Gordon Green.
Sì.
Vabbè. No, comunque, non so se... Allora, come al solito, come diciamo sempre, almeno io... non è che se una cosa non ha convinto a tutti gli effetti me, vi dico no, non guardatela. Come non è che se una cosa mi è piaciuta tantissimo, allora piacerà tantissimo anche a voi. Quindi
sei inutile.
Ma no, io dico il mio parere, non devo dare né consigli né intimare alla gente di non guardare qualcosa. Che pirla che sei. Guardatevi il trailer, se vi interessa, guardate anche il film. È chiaro che il film può contare su delle ottime interpretazioni, soprattutto da parte di Julianne Moore.
Mitica.
Ma non è una novità.
Che animale diventerebbe Julianne?
Ma soprattutto di Sebastian Stan, ragazzi.
Ah.
Cioè, il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel ruolo del soldato d'inverno della Marvel, quello col braccio di ferro, che non è Popeye, cioè quello col braccio di metallo, o no?
Ah.
Oh no, che non c'ha mica il braccio di metallo, sì. Il soldato d'inverno, ok. Però è un signor attore, posso dirlo?
Beh, sì, è un bravo attore, dai.
È molto in gamba, anche in Pam & Tommy mi era parecchio piaciuto nei panni di Tommy Lee. E qui ha un sacco di sfumature, perché comunque facendo la parte del truffatore, e qua non spoilerò nulla perché lo sono tutti nel film, quindi... andate tranquilli che non vi sto spoilerando niente. Chiaramente devi recitare tantissimi ruoli, no?
Certo.
Perché anche all'interno del film stesso, della finzione, devi far credere a chi hai intorno di essere un'altra persona. E quindi per l'attore diventa anche un gioco divertente, perché reciti quello che recita una parte che sta recitando un'altra parte. E quindi è carino da quel punto di vista lì. Production value assolutamente di valore, ma questo ormai è un tratto distintivo di Apple. Fotografia super curata, super molto molto elegante, una cosa che si percepiva anche dal trailer. Una New York particolare che ha anche una bella intuizione da parte del direttore della fotografia, o se è una scelta del regista, da parte del regista. Una New York che ci viene presentata un po' diversa a seconda del personaggio che di volta in volta è al centro del racconto. Quindi è a volte fin troppo elegante e di alta classe quando si parla dei miliardari, e a volte è la New York, quella della strada, del vapore dai tombini e dei baracchini degli hot dog, a volte è quella dei pub. Insomma, ci sono tante cose interessanti nel film. Rimane il fatto che a una certa io avevo bene o male, non dico succede. Capito tutto, ma quasi avevo un po' perso interesse, tutto qua. Peccato.
Bene, quindi diciamo è su Apple TV Plus e il titolo è Sharper.
Sì, sono un po' quei film che sono...
A parole tue.
No, emozionano, tendenzialmente credo emozionino poco. Un po' come, per esempio, sono... su quei film che io chiamo un po' film di plastica.
È molto cerebrale, infatti, questo film. Non è tanto, non ti trasporta, non ti trascina, ecco, non è...
Come un film del genere, per esempio, è, secondo mio parere, è Slevin, Patto criminale. Ha un po' quel mood di sono costruiti bene, cioè ti aspetti sempre che ci siano dei colpi di scena, ma poi siccome ce ne sono sempre un po', sono un po' prevedibili, te li aspetti e diventano un po' noiosi, insomma.
Ma invece come è su questa falsa riga o no Holy Spider che tu hai visto?
Holy Spider è un film molto interessante, mi è piaciuto molto. È un film di Ali Abbasi, che è il regista che fece qualche anno fa Borders, non so se l'avete visto. Lui è di origine iraniana, ma è di adozione, credo, danese. Holy Spider, Borders l'avete visto voi?
No,
è un film che vi consiglio.
Non ne parliamo,
Creature di confine,
sì, vi consiglio,
molto particolare.
Molto particolare, una storia interessante perché praticamente si dà per assodato che nel mondo di oggi, nel nord Europa, in una città del nord Europa, i troll siano reali persone che vivono in mezzo a noi.
E i troll, vabbè, quelli di internet.
Esatto, infatti cercano sempre di farti innervosire.
Ma parliamo di Holy Spider, esatto, non di Borders.
Holy Spider, cattivo, l'hai detto con cattiveria. Era tutto no. Parente. Sì.
Perché?
Hai preso un po' lo spirito di Roboteo.
Ma non è vero, dai.
Ok, Holy Spider. Benissimo, Ali Abbasi torna alle sue origini, è un film ambientato in Iran, nella città santa iraniana Massad.
Tu sei stato in Iran?
No.
Si dice Iran o Iran?
Non lo so.
Va bene.
Bisognerebbe chiedere, non lo so.
Ad Abbasi.
Sono stato in realtà, per fortuna mia, sono stato prima della guerra in Siria, sono stato ad Aleppo, a Damasco, a Palmira. Peccato non poterci. Sì, sì, molto
ma
bello.
Hai trovato l'illuminazione mentre andavi
a Damasco?
A Damasco.
No, allora, è la storia, è un thriller. È un classico thriller con serial killer, perché tratto da storie vere, una storia vera, in realtà, di un serial killer che in questa città di Massad ammazza prostitute. E la polizia indaga, intanto indaga insieme alla polizia una giornalista che viene da Teheran con uno spirito più occidentale che non medio orientale, in quanto porta i jeans, non vuole mettere il velo, è molto più libera di quanto le donne lo possano essere in questa città di Massad. È un thriller particolare perché il killer viene svelato abbastanza in fretta all'interno della trama. Cioè, non è una caccia. Esatto. Ma è studiato molto bene per capire quali sono i risvolti psicologici e soprattutto sociologici in una città in cui c'è un uomo che ammazza donne indegne per la religione musulmana molto integralista. E quindi la cosa interessante è capire come la polizia, i giudici, la gente possa in realtà parteggiare per il serial killer che fa il lavoro sporco per loro. Non vi dice anche una parte, diciamo così, fantasy, come la nominò il nostro Adriano Meis nella sua recensione che ho letto dopo aver visto il film, anche perché come Borders c'era una parte, diciamo così, fantasy, anche in questo film riesce a trovare la geniale idea per metterla dentro, ed è un film molto ovviamente politicamente schierato a favore delle donne e contro una politica sociale oscurantista nei confronti della libertà femminile. C'è uno dei finali più raggelanti che io ricordi, ed è raggelante non perché sia chissà che plot twist, ma come qualcosa di originale per un film del genere, ecco, per non farne nessun tipo di spoiler. Lo consiglio, la fotografia è quasi neorealista, a colori, e l'altra cosa che mi ha colpito molto in positivo è l'utilizzo delle musiche, che non sono minimamente le musiche che ti aspetti per un film ambientato in Iran. Questo probabilmente anche per l'origine, diciamo così, persiana del regista, ma la sua adozione nord-europea, che gli permette di avere visioni da entrambe le parti. E quindi questo crea un originalissimo miscuglio, thriller e fotografia e musiche che si mescolano tra di loro in maniera assolutamente non consueta e consona.
Figo, bene.
Sì, sì, quindi, sì, merita. Holy Spider è il serial killer che viene nominato dalla stampa Holy Spider.
Fantastico. Ed è ancora in sala, giusto?
Sì, 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 è uscito da pochissimi giorni.
Sì, sì, perfetto. Quindi Holy Spider lo trovate in sala. E adesso parliamo di The Quiet Girl,
Altro film che trovate in sala è uscito lo stesso giorno di Holy Spider, come abbiamo detto a inizio puntata nella sezione dei film della settimana. The Quiet Girl è il film candidato per l'Irlanda agli Oscar come miglior film internazionale ed è, diciamo, la cosa che mi ha spinto la mia curiosità di andare a vederlo. Ed è il, come si dice, il... Se non, aspetta, perché non sono sicurissimo, devo controllarlo, l'avevo letto l'altro giorno, ma non vorrei dire tentate. Sì, è esattamente il debutto alla regia nel lungometraggio del regista Colm Byred. Siamo in Irlanda, sono tutti incredibilmente...
Ma nell'Irlanda rurale.
Nell'Irlanda rurale del 1981.
Ok. L'importante è che sia l'Irlanda rurale.
È molto rurale. Allora, scopriamo la vita abbastanza mesta e particolare di una famiglia in questa casupola irlandese, migliaia di figli e la moglie di lui è di nuovo incinta per l'ennesima volta. Tra le tante figlie ce n'è una di età attorno ai 9-10 anni, più taciturna, più chiusa in se stessa, che non lega con le sorelle e che dà evidentemente più problemi ai genitori. I genitori decidono in totale autonomia, senza minimamente sentire il parere della bambina, di mandare la bambina per l'estate a casa della cugina della madre, che vive con il marito in un'altra zona dell'Irlanda rurale, dove però vivono assolutamente molto meglio. Non hanno figli, hanno una fattoria con allevamento di mucche e quant'altro e sono sicuramente più in grado dell'altra famiglia di portare avanti questa attività e quindi riescono a vivere in maniera molto più dignitosa. Lo vedi proprio dalle condizioni della casa, dalle condizioni dei vestiti, anche semplicemente dalla loro educazione nel trattare le altre persone. Il padre porta lì la bambina, che chiaramente all'inizio non è minimamente d'accordo con la cosa, ma nel corso del film riuscirà a creare un rapporto sia con la donna, che è la cugina di sua mamma, sia soprattutto con il marito, che all'inizio è molto più burbero, molto simile al padre da questo punto di vista. Chiaramente non vi svelo tutto il film, ma vi posso dire che è uno dei film più belli che abbia visto negli ultimi tempi. Totalmente inaspettato.
Negli ultimi tempi intendi gli ultimi giorni o gli ultimi anni?
Gli ultimi mesi.
Non anni, quindi.
Beh, adesso dovrei pensarci fin troppo. mi ha colpito veramente tanto. Parole grosse. Mi è piaciuto tantissimo. La fotografia è straordinaria, nel senso che non c'è un'inquadratura che non sia splendida a vedersi. Sembrano tutti dei quadri. Il film si inserisce in quel filone di film degli ultimi tempi che scelgono di fotografarlo in formato televisivo, quindi abbiamo un 1:37:1, un 4 terzi fondamentalmente, e da cameraman che ha iniziato quando la televisione non era in HD, non era in 16 nonni, ma era in 4 terzi, vi posso garantire che probabilmente anche voi due, un fotografo e un altro che con le immagini... anche tu, ex fotografo e regista, comporre in 4/3 in maniera armonica è sempre stato molto più un problema rispetto a 16 noni. Non lo so, io l'ho trovato sempre un po' più complicato.
Ma forse perché tu sei sempre stato più abituato all'immagine orizzontale, no? Al mettere le cose in bolla, queste cose qua, ma secondo me a livello di fotografia e basta. Anche no, un formato quadrato, ci trovi i tuoi spazi, i tuoi equilibri, no?
Sì, è più facile sicuramente fare dei ritratti. Io trovo che in realtà il formato molto difficile è quello proprio quadrato, 1:1. Quello, quando vedo dei film fatti con questo formato dove riescono a trovare delle immagini interessanti...
È più difficile, sì.
E perché è molto facile fare immagini statiche.
Eh sì.
Quindi 4/3 rispetto al 16 noni è un pochino più complicato, sicuramente proprio per questo, perché hai meno spazio per creare dinamismo.
Sì, qua invece riescono a trovare un'armonia, una poesia. Il film è letteralmente una poesia di un'ora e mezza. E torniamo al discorso anche della settimana scorsa, anche qua ne avrei voluto di più. Un'ora e mezza non mi è bastata. Riescono a trovare a livello di fotografia una cura incredibile, al di là dell'illuminazione in sé, della pasta, che è molto, come si dice, molto pittorica, ha una luce, c'è questa luce sempre molto abbastanza calda, di rimbalzo, di silhouette, di contorno, ma anche la scelta delle inquadrature che inseriscono questa bambina all'interno di delle strutture fatte dalle porte, dagli stipiti, dalle finestre, dalle pareti, e la incastrano, cioè tu capisci a un certo punto il perché del 4/3, al di là del farti sentire più vicini gli anni 80 di un certo tipo, inizio degli anni 80 di un certo tipo, quindi gli anni 80 televisivi e non cinematografici, anche probabilmente per avvicinarti a quel tipo di cultura molto bassa, della famiglia, della bimba. Ma il 4/3 riesce a essere veramente claustrofobico, a imprigionare la sua protagonista in questi quattro, come si dice, queste quattro linee che la delimitano. E il film stesso è veramente una poesia, è una coccola al cuoricino che mi ha fatto commuovere tantissimo sul finale, mi ha fatto riflettere su tante cose e mi ha incredibilmente meravigliato per la bravura della protagonista, questa ragazzina all'esordio come attrice, che sarà anche merito del regista che è stato bravo a dirigerla, ma mamma mia quanto cacchio è brava. A livello diciamo estetico sembra una giovanissima Saoirse Ronan, quindi ha molti tratti in comune con la sua conterranea, ma è impressionante. Io mi auguro di rivederla perché mi ha veramente colpito. E chiaramente io vi ho raccontato l'inizio del film, poi accadono delle cose, ma è il come scelgono di farcele arrivare che ho trovato splendido. Cioè nessuno racconta mai niente, tranne in un'occasione che è la cosa che diciamo cambia gli equilibri, ma tutte le altre cose tu le capisci attraverso dei piccoli particolari che ti vengono mostrati anche in secondo piano. Cioè sei tu che metti insieme i pezzi, arrivi a capire i rapporti tra di loro, tra le parole e i non detti. E boh, io credo che non abbia una distribuzione così capillare questo film. Io ho fatto anche quasi abbastanza fatica a vederlo vivendo a Milano, vabbè che ho voluto a tutti i costi vederlo in lingua originale, ma è una mia fissa. Però se lo trovate nella vostra città, come ho scritto sui social, andate a vedervelo. E a me è piaciuto un sacco. Mi auguro che qualche piattaforma se lo prenda al più presto, una volta che concluderà la sua tenitura, perché secondo me è un piccolo gioiellino di quelli che fa bene vedere, ecco, anche perché ha un messaggio molto forte e molto prezioso da tenere presente.
Bene. Quindi questo era
The Quiet Girl
che trovate in sala, e io passo invece a parlarvi di Ant-Man and the Wasp Quantumania, l'ultimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe, che lancia la fase 5 presentandoci questo nuovo villain che sarà il cattivone di probabilmente delle prossime due fasi, insomma il grande cattivone tipo Thanos.
Beh, cos'è? Nel 2026 dovrebbero uscire i film Avengers The Kang Dynasty, no?
Esatto,
quindi sappiamo già che ce lo portiamo avanti un po'.
Questo Kang interpretato dal bravissimo Jonathan Majors, che viene diciamo non svelato perché l'avevamo già visto nella serie Loki, però assume nuove forme, diciamo. Ma la storia parla appunto del più sfigato degli Avengers, Scott Lang, questo interpretato da Paul Rudd, con il suo potere di rimpicciolirsi o ingigantirsi a proprio piacimento, diventato suo malgrado uno degli Avengers che ha salvato il mondo, si trova nella posizione in cui un po' se la giobba, un po' si vanta di questa cosa, ha scritto un libro.
Un po' se la giobba,
a Firenze si dice così.
Se la giobba.
Sì, sì. Come si dice a Milano? Flexa, insomma.
Okay.
flexa molto. Lui si ha scritto il libro, si continua a vantarsi delle sue, dei suoi successi pregressi, non però puntando a un futuro, e questo crea un po' un conflitto con la figlia, interpretata da Catherine Newton, che appunto Cassie, e viene un po' preso in giro anche dal suocero Michael Douglas, che interpreta il dottor Hank Pym. Rivediamo anche Evangeline Lilly nel ruolo di Hope, o anche conosciuta come The Wasp, e tutta questa famigliola, insieme anche a Michelle Pfeiffer, si trovano a essere catapultati nel regno quantico, a vivere questa avventura con, insomma, in questo sorta di universo microscopico ma totalmente diverso, che tanto ricorda, nel modo in cui viene mostrato e raccontato sullo schermo, un po' i primi Star Wars, cioè il mondo di Star Wars con tante creaturine particolari, alieni, cioè no, alieni, insomma, esseri strani perché vivono in questo micromondo.
Ma un micromondo dove?
Un micromondo nel micro regno quantico, cioè praticamente quando diventi così piccolo, più piccolo degli atomi, finisci in una sorta, okay, di universo microscopico, come fosse un universo parallelo. Chiaramente iper mega sopra le righe a livello proprio estetico e di creature, anche se secondo me non particolarmente ispirato nel design o nelle scelte anche estetiche, come quasi ci sembrano catapultati in una sorta di taroccatura di Star Wars, di uno Star Wars rifatto male, rifatto un po' con poche idee, un po' con, diciamo, artisti o che hanno lavorato di fretta o che non erano particolarmente ispirati, quindi c'è una sorta di questa sensazione un po' di serie B a livello proprio di cura creativa. E c'è anche un personaggio interpretato da Bill Murray che entra in scena a sorpresa, molto simpatico, cioè simpatico, non è un personaggio particolarmente simpatico, però carismatico, comunque interessante, ma la sua parte sullo schermo dura veramente poco per essere apprezzato, quindi sembra quasi più un espediente da cartellone pubblicitario, no? Per attirare il pubblico sul film, piuttosto che una vera, diciamo, occasione per Bill Murray per entrare in questo universo narrativo. Il che è un peccato, perché poteva effettivamente offrire tanto divertimento in più.
Stai facendo venire un sacco di voglia di vederlo, Paolo, questo film?
È probabilmente uno dei peggiori film, ecco, dell'MCU a livello proprio di cura, ma anche di cura estetica in alcuni casi. Cioè, vabbè, si vede nel trailer, c'è MODOK. MODOK viene introdotto nell'MCU del live action, nonostante sia stata fatta una serie animata recentissima, proprio dell'anno scorso, su Disney Plus, in modo che è un personaggio praticamente molto 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 sopra le righe, una testona gigante con le braccia e le gambine piccole, è questo assassino spietato che però lo vedi e ti fa ridere perché è stupido, cioè stupido nel suo aspetto, e viene introdotto, ma a livello di VFX, a livello di come è realizzato, credo di non aver visto una roba così brutta, ma proprio fatta, ma male, fatta, sembra, ti giuro, l'avrei fatto meglio io con una mano sola bendato, cioè è una roba,
ma dai, ma così brutto,
è una delle cose più brutte, anzi è la cosa più brutta che ho visto su uno schermo, che quando è apparso ho detto ma che cazzo è successo, sembra un errore, cioè sembra una,
ma addirittura,
roba,
a sti livelli,
cioè. Allora, non dico chi è l'attore che lo interpreta, ma è una faccia girata su green screen, spiaccicata su questa testa, deformandola e rifacendoci le luci sopra, perché è stato girato senza neanche matchare l'illuminazione. Cioè, è una cosa proprio brutta. Una delle cose più brutte. Non, ovviamente lo scarso gradimento per questo film non è dovuto a questa cosa qui. È un...
Questo è una specie,
però,
di...
Non è una nota positiva, ecco. Dicevi una specie di?
Di figura retorica da una parte per il tutto, no?
Non lo so, no, non vorrei dire questo, però diciamo che...
Che vedi una roba brutta e...
Mi salta all'occhio, perché dico, possibile che siamo arrivati al punto in cui pagano gli studi di VFX talmente poco, gli danno talmente poco tempo per fare le cose, o si trovano ad avere gente inesperta per arrivare a presentare al pubblico su un progetto così importante, perché comunque l'MCU, cioè che possa essere gradito o meno da, da una persona a livello di pubblico, è comunque a livello produttivo la cosa più colossale, grossa e di successo che ci sia nel mondo del cinema attuale, no? Quindi un prodotto del genere dovrebbe avere dal lato produttivo una cura con un'attenzione un gradino sopra tutto il resto.
È quello, no? Che dico, cioè addirittura a questi livelli mi sembra assurdo.
Mi ha sconvolto questa cosa qui. A livello invece di recitazione, gli attori sono bravi e fanno il loro lavoro, e Paul Rudd in alcune cose è eccezionale, riesce a far ridere, riesce comunque a creare un personaggio che è sempre accattivante e simpatico. Però ci sono alcune situazioni che veramente sono cliché, ripresi con lo stampino. Cioè, la scena arriva la cavalleria, no? Che è stata usata e abusata nel cinema da sempre. Nell'MCU quante volte l'abbiamo già vista?
Vabbè, praticamente sempre.
Esatto, la puoi mettere due volte di fila in cioè, nel senso...
Dai!
Capisci? Ci sono delle cose dove proprio in inglese si dice lazy writing, no?
Eh sì.
Cioè, non c'hai voglia e scrivi una roba che non c'hai voglia proprio per... E te l'accettano, allora inizi a fare le cose con la mano sinistra. Questa è una roba scritta con la mano sinistra, prodotta con la mano sinistra, messa in scena con la mano sinistra, perché proprio ci sono delle cose dove è veramente girato in automatismo. Non è l'MCU che vogliamo vedere, lo dico da fan dell'MCU, perché io sono, cioè, parto da fan dei fumetti, ho visto delle cose messe in scena benissimo. Chiaramente non tutti i film dell'MCU sono dei capolavori. Non tutti i film dell'MCU sono
anche
meritevoli di rimanere
al
cinema, però ce ne sono alcuni che sono assolutamente meritevoli, sono film di intrattenimento che rimarranno probabilmente per le prossime generazioni, come noi abbiamo, ci siamo portati dietro Indiana Jones, ci siamo portati indietro Ritorno al Futuro, tanti film che sono rimasti, no?
Paragono un po' azzardato.
Non
però,
è un po'
azzardato, okay.
devi considerare che sono tipo, questo è il 33esimo film. Ok, però ce ne sono il primo Guardiani della Galassia non lo faresti vedere a un tuo figlio o un tuo nipote? Sì, è un film meritevole. Thor 2 no, cioè
no, certo,
va bene, va bene, come non faresti vedere Indiana Jones 4, cioè siamo lì. Ora tu che tu ne possa dire, Teo? Però
Indiana Jones 4, tu difendi Indiana Jones 4?
Io difendo Indiana Jones 4.
Ma perché l'ha visto una volta che era ubriaco, no, malato, con la
fede. Li ho rivisti tutti e quattro di fila.
Dai,
e il 2 è il più debole, secondo me.
Comunque,
cosa, la firmo col sangue la prossima volta.
Comunque, al di là di questa, qui stiamo ovviamente facendo una provocazione, però il film è stato proposto come: cosa succederebbe se Ant-Man e la sua famiglia, insomma, che comunque non sono i più potenti eroi dell'universo Marvel, si trovassero ad avere a che fare con un cattivo di un potere smisurato che Thanos in confronto non è niente.
Addirittura? Questa roba qua, Kang?
Questo è un po' il concept che dovrebbe essere. In realtà poi questo Kang, sebbene Jonathan Majors sia bravissimo, è un personaggio molto particolare, perché è un personaggio multiversale. Cioè, noi abbiamo già visto una versione di Kang in Loki, qui vediamo un'altra versione di Kang, e questo gioco qui potrebbe continuare. Quindi, quanti Kang potremmo vedere? Questa è un po' la domanda. Come funziona questo Kang? Ora, non voglio entrare troppo nei dettagli, perché chiaramente non voglio spoilerare il film, perché sicuramente un fan dell'MCU che se l'è visti tutti si vedrà anche questo, come me lo sono visto io. E probabilmente per alcune cose è divertente, non è il più brutto, probabilmente. Per alcune cose, magari perché è un po' più esigente, può rimanerci un po' deluso. Kang è un personaggio che a tratti è molto interessante ed è molto ben interpretato da Jonathan Majors. In altri casi è un po' anche lui in automatismo e sembra quasi un po' forzato. Sono curioso di vedere come svilupperanno questo personaggio. Sì, è questo il miglior inizio possibile per presentarcelo al cinema? Onestamente direi anche no.
Però io non capisco una cosa, sinceramente. Che cosa è successo dopo il doppio film degli Avengers?
In che senso?
Nel senso che...
A livello produttivo, dici?
Sì, a livello produttivo, a livello artistico, a livello tecnico, a livello organizzativo,
è andato via Bob Iger,
è
cambiato il vertice della Disney, e Bob Chapek a quanto pare avrebbe chiesto a Marvel Studios, ma non solo, anche a Lucasfilm, e agli altri reparti di produrre più contenuti possibili, perché dovevano spingere su Disney Plus e supportare la piattaforma e produrre quindi più film e serie possibili. Questo cosa ha comportato? Ha comportato l'uscita di prodotti, hanno puntato alla quantità sopra alla qualità.
Ma prima non è che ne uscissero pochi,
Beh, ma c'è stata un'accelerazione assurda. Tu hai idea di quanti sono? Da quando c'è stato il cambio della guardia, quanta roba Marvel è uscita? Non esisteva un momento in cui non c'era in onda o al cinema o in onda su Disney Plus qualcosa della Marvel. In un anno solo erano usciti 7-8 robe, cioè cosa che era impensabile prima. Disney, Lucasfilm ha fatto uscire roba come The Book of Boba Fett, come Obi-Wan, c'è delle cose che erano impensabili, cioè quando hai un brand di qualità e tu arrivi a sputtanarlo in quel modo lì con dei prodotti di qualità infima per poter supportare una catena produttiva a livelli di sovraccarico totale, c'è un problema. Infatti Bob Chapek è stato licenziato dal giorno alla notte ed è ritornato Bob Iger, cioè hanno fatto un dietro front che a livello business è una mossa terrificante. E hanno divulgato pubblicamente il fatto che adesso tornano a puntare sulla qualità e a frenare sulla quantità, quindi hanno pubblicamente comunicato di aver sbagliato e di aver fatto una manovra.
Abbiamo fatto una cazzata.
Sì, ma cioè, l'hanno svelato pubblicamente, questa è una cosa abbastanza eclatante, ma chiaramente è come virare il Titanic, non è che vedi l'iceberg davanti, giri e questo fa non gira come una moto di Tron.
Per restare in ambito Disney,
esatto. E Ant-Man è la dimostrazione, e ad Ant-Man seguirà Guardians of the Galaxy 3, che spero, visto che era già stato scritto da James Gunn prima di essere licenziato, quindi diversi anni fa, avranno fatto sicuramente degli adattamenti per integrarlo nella macro storia, però spero che si salvi per questo motivo. Dopodiché, cioè, ci sono ancora altre serie, altri film che devono uscire, che probabilmente sono ancora un po' figli di quella
epoca,
di questi anni produttivi,
questo modo di fare, esatto.
Io spero che virino il prima possibile, perché hanno in mano sicuramente qualcosa che potrebbe essere divertente e interessante. Sarebbe un peccato vederlo naufragare a causa di una scelta di una scelta imprenditoriale così sbagliata,
Tra l'altro gli altri film sono già tutti più o meno in preproduzione,
ma stanno facendo grossi
della,
cambiamenti
della cosiddetta fase 5, che già la fase 4 è andata come è andata, insomma, con risultati un po' così. Pessimi. Da parte sia di critica che del pubblico, soprattutto perché bene o male a Marvel Studios della critica non gliene è mai fregato più di tanto.
Ma sai, la critica è relativa.
Dal loro punto di vista ci sta, ovviamente.
La
cioè,
critica magari non ti va.
Lo fanno per i fan, lo fanno per diciamo il loro pubblico, ma quando è il loro pubblico a voltare le spalle, il campanello d'allarme
è il momento giusto per James Gunn.
È bello grosso. È il momento giusto per James Gunn in DC.
Esatto.
Paradossalmente guarda che potrebbe esserci il ribaltone.
Sì. È il momento
infatti
giusto.
Ha scelto anche dei progetti molto diversi da quelli Marvel, molto diversi da quelli a cui eravamo abituati. Lui è comunque uno che va a provocare, va a cercare cose nuove, cose originali, cose diverse, quindi creare quel tipo di interesse. Chiaramente bisogna vedere quanto tempo ci metterà Marvel a fare un cambio di rotta radicale, però non lo so, insomma, questo è sinceramente un... In realtà a livello di incassi non sta andando male, quindi almeno per quello si salva, ma è anche un problema.
Però aspetta,
quando...
a livello di incassi sta andando male, ma è la prima settimana, bisogna vedere cosa succede al secondo weekend.
Esatto, il problema è che se tanta gente va a vedere un film che è scadente, poi non andranno a vedere il prossimo, quindi a volte può essere anche una, insomma, un autogol in questo senso qui. Quanta trazione può avere ancora il fandom Marvel?
È quella la
se
cosa,
continui
esatto.
A sbagliare progetti?
Non lo so, io da non fan Marvel, da quel insomma,
tu,
come
Harry,
gli hardcore
Harry,
fan.
Tu sei stato fan Marvel quando i prodotti erano di livello buono.
Oddio, mi sarei mai definito fan Marvel. Lì ho visto praticamente tutti i film Marvel al cinema, quindi questo sì.
Direi che sei fan
tra
Marvel.
Tra il lavoro e un po' la passione per seguire una grande storia, e anche dal punto di vista, diciamo, produttivo era... una scommessa, era una cosa mai fatta prima, quella di collegare così tanti film uno dopo l'altro.
Cioè, se si fossero fermati a Endgame, ti saresti definito un fan Marvel?
No, però mi sarebbe piaciuta la, quello che il lavoro che era stato fatto fino a quel momento in media. Poi ovvio che ci sono,
certo,
non è che ne salvo così tantissimi, cioè nel senso, primo Iron Man, Guardiani della Galassia, Winter Soldier, Infinity War, e mi sa che non me ne vengono in mente molto,
Doctor Strange,
molti altri. Sì, Doctor Strange, però insomma,
Black
tipo
Panther.
5, 6 su
Black Panther,
quanti?
A te era piaciuto?
Black Panther a me era piaciuto, fotografia, ripeto, la più bella dei film Marvel.
Ci sono degli ottimi,
di solito erano orrendi dal punto di vista della fotografia.
Ci sono degli ottimi film, ci sono anche dei pessimi film.
Da lì in poi però c'è stato un po', più che altro, ma lo dicevamo anche qualche puntata fa, non si capiva bene la direzione, cioè hanno cominciato, se prima si capiva che andavano tutti da una parte, che remavano tutti verso quel finalone, dopo è stato un po' un libera tutti, cioè un po' andavano un po' per i cazzi loro, perché c'era Eternals, poi hanno fatto Shang-Chi,
ma guarda anche
poi
questo,
hanno fatto, cioè tutti un po' che dici oh,
anche Quantumania, anche Quantumania pone una, si pone come l'inizio di una grande minaccia, ma poi, cioè si perde, è un film che si perde nel corso dell'arco del film, cioè si perde il suo obiettivo nella macro storia, e e la sua storia autocontenuta nel film non è così particolare. I personaggi sì, sono quelli a cui uno si è affezionato, ci sono delle battute carine, delle cose, però non emerge mai, non va mai oltre quel livello, e a un certo punto i cliché si fanno anche sentire troppo. Quando uno arriva alla fine dice ok, allora vediamo come si incastra, vediamo le famose scene post credit che sono la firma dell'MCU, in realtà anche quelle hanno perso il loro significato, perché se inizi a stufarmi non sono neanche più curioso di capire, cioè tutto crolla come un castello di carte, quindi è molto pericoloso. È un duro colpo secondo me per l'MCU e anche per i fan dell'MCU, e mi ci metto io in primis, che ho gradito anche i film meno gradevoli, perché comunque ci trovavo qualcosa di carino. Qui veramente mi sembra un po' una mancanza di rispetto verso il fandom, verso il film. Sì, perché quando vedo anche solo una cura così scarsa in dei particolari che cioè sono veramente proprio non lo so, deluso, sono molto deluso da questo Quantumania. Vabbè, vedremo, insomma, confido in Guardians 3 perché c'è James Gunn dietro, e quindi spero che abbia potuto,
quantomeno lì c'è
quantomeno James Gunn. Sì, quantomeno sì, assolutamente, grazie di questa battuta bellissima con
ma
cui ci potrei mettere un direi che abbiamo finito, quindi se siete super fan Marvel tanto lo andrete a vedere uguale, quindi che ve lo dico a fare. Non rimaneteci troppo delusi, aspettate James Gunn, aspettate l'arrivo della cavalleria James Gunn.
Ma ne avete parlato di un altro film, mi ricordo proprio non riuscito, Morbius era sempre,
non è dell'MCU,
Morbius è Sony.
Ah, ecco.
E Sony non fa parte di tutto il ciclo MCU
Spumk. Una volta si chiamava Spumk, poi hanno cambiato
nome.
Come
si chiamava?
Spunk. Sony Pictures Universe of Marvel Characters. C'è stato per un anno si è chiamato Spunk, poi hanno cambiato nome.
Anche perché è molto vicino a Spunk, che non voglio dirvi io che cosa significa in inglese. Ve lo andate a googolare, eh? Bravi.
Adesso mi pare si chiama Sony Spider-Man Universe, SSU.
Ah, ok. Vabbè.
Bene, quindi questa era l'ultima recensione. Abbiamo parlato anche di Marvel in questa puntata, abbiamo parlato anche di film belli, però, quindi non rimane che salutarvi nell'attesa della prossima settimana, in cui vedremo cosa sarà successo e vedremo anche dei film nuovi, perché insomma c'è in uscita The Whale che non vedo l'ora di vedere, ma vi ricordo che ogni settimana insieme alla puntata del podcast esce anche il nostro special settimanale su The Last of Us, The Talk of Us si chiama, è uno spoiler special, quindi dedicato a chi ha già visto le puntate.
Siamo ai due terzi.
Sì, tutti coloro che ci stanno seguendo, che stanno seguendo la serie HBO, tra l'altro fichissima, cioè se non l'avete ancora vista, guardatela. Siamo molto contenti del feedback che ci state dando sullo spoiler special. È una serialità che ci diverte molto fare, soprattutto trovare la serie, no, del momento, la
azzeccare
serie
meritevole, quella giusta, esatto.
E due volte di fila abbiamo azzeccato, perché House of the Dragon è stata una bomba, The Last of Us anche meglio. Non so ancora quale sarà la prossima,
e questa la sbagliamo, secondo me.
No, non
ci può andare bene tre volte di fila,
ci deve andare bene sempre. abbiamo un 100% di centri. Quindi un saluto da Teo Yusufian,
che vi ricorda che a breve arriverà il secondo, sì, il super classico.
Non ti ho messo
ho fatto l'effetto da solo con la voce da DJ.
Ma cosa vediamo in questo nuovo?
Sì, il super classico.
Il tuo film preferito, Paolo?
Sì, il mio film preferito.
I Sette Samurai
di Akira Kurosawa, che trovate su Prime Video. Quindi approfittate di questo periodo che vi lasciamo prima che esca lo spoiler special. Guardatevi il film, così potrete sentirvi la nostra puntata dove parliamo del film spoilerando il film.
Fantastico.
E a proposito di Kurosawa,
ho
visto un film di Kurosawa di cui pochi parlano su Prime Video. E c'è anche sia doppiato sia meglio in lingua originale, finché né Paolo né Teo hanno visto, che vi ho già consigliato i giorni scorsi, che è Anatomia di un rapimento. Bellissimo, con Toshiro Mifune.
Vabbè, che cazzo gli vuoi dire a quell'uomo?
Già.
Cioè, praticamente Kurosawa e Toshiro Mifune sono, per il cinema, quello che per la Chiesa Cattolica sono Dio e Gesù Cristo.
Mi piace.
Molto bella questa cosa. Sì?
Bravo. Quindi questo era il nostro speciale saluto da parte di Pietro Maroni.
Ciao a tutti.
E un saluto anche da parte mia, che vi ricordo. Cosa gli posso ricordare questa settimana?
Secondo me gli potresti ricordare che...
Shyamalan! Ma basta con questa storia! Hai rotto i coglioni!
No! Basta!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Ucciderò tutti.